Potete sedervi? Buongiorno a tutti, felice di essere nel servizio del Signore stamani di nuovo su... Non sapevo se saremmo tornati o no, ma il Signore ha provveduto una via e siamo ritornati oggi per il servizio. Dunque oggi ci aspettiamo momenti bellissimi stamani in questa lezione di scuola domenicale nella parola e stasera ci saranno di nuovo servizi di guarigione con un servizio di comunione a seguire. E adesso abbiamo una consacrazione di bambini. Io credo il fratello Neville stava proprio dicendomi che qualcuno aveva il loro bambino da consacrare. E quindi se porteranno il bambino in questo momento e il nostro fratello resterà o alcuni di loro all'organo o al pianoforte, uno, e poi portate il bambino, avremo il servizio di consacrazione così possiamo addentrarci subito più velocemente possibile alla parola. Perché a noi piace dedicarci alla parola, questa è la cosa principale, dare il nostro tempo esattamente alla parola del Signore. Perciò oggi siamo molto grati per l'opportunità di incontrare qui tutti voi e per questo servizio. Devo essermi sbagliato, va tutto bene sorella, io pensavo ci fosse, forse è solo uno sbaglio, va bene. Ora ti ringrazio molto lo stesso, forse questo penso sia arrivato tramite qualcun altro e l'ha reso in qualche modo difficile. Ora vi sentite tutti bene? Sia lode a Dio. Ora, oh sì, ecco le piccoline, mi dispiace. Va bene, vieni anziano. Bene, che belle bambine, due piccole bambine dagli occhi castani, eh? Com'è carina, come si chiama? Guarda qui, Jenny? Jennifer Lee, qual è il cognome? Serept. Da dove vieni, sorella Lee? Versailles, Illinois, quanto è bella. Ora, nella Bibbia, generalmente alcuni battezzano i bambini, noi non crediamo nel battezzare i bambini, perché essi non hanno ancora peccato, poiché sono troppo piccoli, ma noi crediamo nel consacrare i bambini al Signore. Adesso l'anziano ed io imporremo le mani sulla piccola Jenny, cosa dici? Jennifer, va bene. Chiniamo i capi. Padre Celeste, mentre stamani portiamo a te questa piccola bambina che si chiama Jennifer, la madre e i cari l'hanno portata da molto lontano per essere consacrata al Signore. Sappiamo che ai tuoi giorni tu hai imposto le tue mani su piccoli bambini così e hai detto «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non li divietate, perciò che di tali è il regno del cielo». Ora noi te la porgiamo per una vita di servizio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qual è il nome dell'altra bambina? Connie Lynn. Bene, piccola Connie, mi fai sentire piuttosto piccolo. Cosa? Sei spaventata? Oh, madre, ho paura che non funzionerà. Bene, chiniamo i capi. Signore Gesù, stamani la madre porta questa piccola Connie da noi nel servizio di consacrazione all'Onnipotente. Tu le hai dato questa bambina da crescere e lei la sta portando a te con la sorellina. Io prego, Padre Celeste, che tu sia misericordioso, benedici la famiglia, benedici la piccola bambina. Mentre imponiamo le mani su di lei, nel nome di Gesù Cristo, la porgiamo a te per una vita di servizio. Amen. Dio benedica te e i tuoi figlioletti là. Mai, ora abbiamo tantissimi bambini piccoli. Come si chiama il bambino? Joel Watson. Joel Lee Watson. Che bel bambino, grandissimi occhi azzurri, mai. Tutti voi da dove venite? Dalla Georgia. Pensavo che voi veniste dal sud, non lo sapevo. Oh, sì, oh, ciao. Questo è un bel piccolo bambino dalla Georgia, allora, eh? Bene, signore. Sì, signore, molto bello. Lui sa anche parlare, non è vero? Chiniamo i capi. Padre Celeste, portiamo questo caro bambino, mentre la madre e il padre si trovano qui riguardo alla loro unione. Tu hai dato loro questo bimbo da crescere ed essi lo stanno riportando a te. Che bella scena sarebbe, come Anna ab antico, che pregò per un figlio. E Dio le diede il figlio, e lei lo riportò al Tempio di Dio in consacrazione. Concedi, Signore, che questo bambino sia tuo servitore, che il padre e la madre siano benedetti e abbiano salute e forza per crescerlo, e possa egli vivere una lunga vita felice ed essere tuo servitore, mentre lo affidiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi benedica, e fatene un uomo per bene, forse un altro piccolo profeta, come Samuele. Adesso ecco due bei bambini. Mai, allora tre? Beh, è l'intera famiglia. Come ti chiami? Michael. E tu? Paul. Che bei nomi. E tu? Debra. È molto bello. Michael e Paul e Debra. E qual è il vostro cognome? Ellis? Beh, questa è una cara famiglia molto bella, ve lo dico. Sapete, quando vedo piccolini così, mi riporta sempre indietro a quando ero bambino. E ora il vecchio detto è, sapete, ora ti calpestano i piedi e dopo il cuore. Ma non credo che sarà così quando li consacriamo al Signore. Qui abbiamo una responsabilità e Dio ha posto questo in mano tua. Ti ha fatto una predicatrice. Ho sempre parlato di donne predicatrici, sapete, ma ogni madre è una predicatrice. Ecco la sua congregazione, capite? Di far crescere bene questi piccolini mentre papà lavora e voi avete una responsabilità. Dio vi benedica entrambi, avete una bella, cara famiglia. Nostro Padre Celeste, veniamo con il piccolo Michael, sembra essere il primogenito. E poniamo le mani su di lui in consacrazione a Gesù Cristo. La sua famiglia porta i loro piccoli perché tu hai posto questo in loro custodia. Ed essi sanno di essere insufficienti senza il tuo aiuto. Così portano la loro cara famiglia per consacrarli. Ora qui io porgo a te il piccolo Michael per una vita di servizio nel nome di Gesù Cristo. Allo stesso modo, imponiamo le mani sul piccolo Paul e consacriamo la sua vita a Gesù Cristo per una vita di servizio per la gloria di Dio. E sulla piccola Debra, imponiamo le mani su di lei, Padre, in consacrazione, in commemorazione di Gesù Cristo, il quale impose le mani sui piccoli fanciulli, disse, lasciateli venire a me, non li divietate. Possa la vita di questa piccola bambina essere benedetta nel regno di Dio. Benedici il padre e la madre, e possano essi vivere lunghe vite felici per vedere i loro figli nel servizio di Dio. Chiediamo questa benedizione per la gloria di Dio, mentre li consacriamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi benedica. Vi benedica. Siete una bella cara famiglia, sì. Che sapete cosa penso? Le piccole bambine sono più graziose ora di quanto lo fossero quando io ero un bambino. Sì, Signore, che bei occhi grandi. Come si chiama? Johanna. E il tuo cognome è? Blair. Johanna Blair. Voi che state guardando là in fondo, non è una bambola? Sì, Signore. Come stai, Johanna? Un pochino piuttosto timida, Johanna. Solo un po' timida. Una creaturina amorevole. Chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, questa famiglia dei Blair ha avuto questo dono per la loro unione, questa piccola Johanna. E noi sappiamo che i tempi sono malvagi quando Satana si trova in tutte le direzioni per assalire specialmente queste piccole bambine. Ed essi sanno di essere insufficienti per farla crescere bene. E vogliono farla crescere bene per essere una servitrice per te. E stanno facendo crescere questa piccola bambina per onorare te. E adesso la portano in consacrazione a te. Noi imponiamo le mani su di lei nel nome di Gesù Cristo, mentre consacriamo la piccola Johanna Blair per il regno di Dio, per la gloria di Dio. Amen. Ti benedica, fratello Blair. Il Signore sia con voi. Buongiorno, Signore. Che bel bambino è questo. Ehi, come stai? Beh, mai. Tu sembreresti meglio se ti girassi da questa parte. Sì, Signore. Hai una bella graziosa testina e una faccia che si addice, eh? Qual è il suo nome? Daniel Mark. E il tuo cognome? Cardum. Cardum. Daniel Mark Cardum. Dai dintorni, fratello Cardum? Sì, Signore. Di dove sei? Lo stato di New York. Uno Yankee, esatto. Beh, è un bellissimo stato. Ho alcuni dei miei parenti che vivono là. Mio zio vive a Plattsburgh. Oh, mi sono divertito tantissimo a New York. Andrò lassù per la mia prossima riunione, città di New York, The Stone Church, là. Bene, ora dici che il suo nome è Mark? Daniel Mark. Che bel bimbo, chiniamo i capi. Signore Gesù, portiamo a te il piccolo Daniel Mark in consacrazione della sua vita. È stato dato nelle mani del padre e della madre per far crescere questo figlioletto nell'ammonimento di Dio. Ed essi sanno di essere insufficienti, perciò lo stanno portando a te, Signore, affinché tu benedica la sua vita. E ora, e noi sappiamo che il giorno in cui viviamo è malvagio. Vediamo questi piccolini, proprio non sappiamo cosa riservi il domani. Ma qualsiasi cosa sia, li affidiamo alla tua mano. Noi imponiamo le mani su questo bambino e consacriamo la sua vita a te per una vita di servizio nel regno di Dio. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Dio ti benedica, fratello. È un bel bambino e benedica te, piccolo Mark. Dei peccar a te i piccoli vogliam portar, dentro noi li portiam nelle mani di Gesù. È meraviglioso. Grazie, sorella. Quanti erano qui domenica per i quali abbiamo pregato domenica scorsa che sentono i risultati e sentono che sono guariti? Alzate le mani coloro per i quali abbiamo pregato. Oh, mai! Guardate qui, proprio quasi tutti! Sì, signore, anch'io. Voglio solo stare seduto ad ascoltare, vedete? Capite? Qualcosa sta avendo luogo di cui vi dirò più tardi, perciò ora, capite, è glorioso e meraviglioso. E se noi ne parleremo in qualche altra riunione, sapete, qualche volta. Sta cominciando ad avere luogo e ne siamo così grati. E sono stato giù in Kentucky, come faccio ogni anno, andando laggiù. Sono stato laggiù con alcuni dei miei amici. E non è solamente per cacciare scoiattoli, e voi lo sapete, capite? Perciò stiamo proprio avendo un tempo glorioso e siamo grati al Signore. Devo andare ora, dopo questa riunione, devo andare a casa. E poi sarò di nuovo di ritorno, dopo un po' andrò a New York per una riunione e se possiamo avere l'occasione di fermarci un pochino, ebbene, noi saremo felici di avere un'altra riunione qui al Tabernacolo e poi devo ritornare, andare a Shreveport. E poi torniamo a casa ed ho intenzione di essere qui per le vacanze, se il Signore vorrà, riportare la famiglia. E poi voglio, poi a gennaio arriva la mia riunione a Phoenix. È la riunione annuale là per gli uomini d'affari cristiani e circa una settimana o 10 giorni prima di quella cercherò di prendere in affitto quel grande l'agente del nome di Gesù. Di solito era il fratello Garcia e il fratello spagnolo. Là avevano un grande posto meraviglioso là. L'hanno appena costruito, avrà diverse migliaia di posti a sedere, nuovo di zecca e la loro congregazione è molto piccola. Mi hanno detto che posso prenderlo in affitto ogni volta che voglio. Invece di avere solo una panoramica proprio attorno e attraverso la valle, chiesa per chiesa, penso che concentrerò proprio tutta la cosa in una grande unica riunione, vedete, e quindi averla là. E poi possiamo prendere in affitto il Tempio, andremo ora a scoprire se possiamo. E poi abbiamo il convegno degli uomini d'affari cristiani. Poi, fino a quando oltreoceano non si mette a posto, proveremo a fissare riunioni giù attraverso il sud, per gennaio e febbraio e marzo, tutto il sud. E poi andiamo, perché se iniziamo ora ad andare in Africa, vedete, questo tempo di Natale per loro è il 4 luglio. Vedete, è piovoso, è brutto e non si può andare là in quel periodo, perciò il periodo migliore per andare là è più tardi. E poi vogliamo iniziare, se possiamo, in Norvegia e andare intorno al mondo e lavorare in Africa per concludere laggiù, se il Signore vuole. Ma ora pregate per noi e noi vi amiamo e voi lo sapete. Perciò ci aspettiamo infinitamente più di tutto quel che possiamo fare o perfino pensare che il Signore possa fare. E noi crediamo che stasera ci sarà un grande servizio di guarigione. Io credo ci sarà un... Parlerò soltanto un pochino, poiché stasera abbiamo la comunione. e perciò circa 20 o 30 minuti poi avremo la fila di preghiera e poi immediatamente dopo avremo la comunione. E siete invitati a stare con noi, ne saremo lieti. Noi non abbiamo una comunione chiusa, è per ogni credente, ogni credente. E prima che legga la scrittura, mi chiedo se possiamo chinare i capi solo un minuto. Chiederò al mio buon amico, fratello Lee Vail, se ci guiderà in una parola di preghiera affinché Dio benedica la sua parola. Fratello Vail, vuoi fare questo per noi?
Help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God, out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. I, for one, Lord, and believe all of us want to hear it and receive it.
Amen.
In such a way, Lord, that it just won't be a knowledge added to us, but it'll be light.
Concedilo, Signore.
Jesus Christ, who is our light. May he be our eternal joy.
Concedilo, Signore.
That in his person, the Holy Spirit, he in us and then through us, unto a lost and dying world.
Concedilo, Signore.
This morning we pray, Jesus, thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Sì, Signore.
Jesus Christ we pray. Amen.
Amen. Ora solennemente, riverentemente, ci accostiamo alla parola.
Solemnly, reverently we approach the word.
Ora desidero leggere stamani da Esodo il 12° capitolo e cominciando con il 12° versetto, il 12° e 13° versetto incluso. E adesso ascoltate attentamente. E poi stasera, prima della comunione, leggete il 12° capitolo di Esodo, l'intero capitolo, poiché solo l'11° versetto qui è il prepararsi per il viaggio e la comunione prima del viaggio, e vogliamo accostarci a questo molto riverentemente adesso. Dunque, il 12° versetto del 12° capitolo. E quella notte io passerò per lo paese di Egitto e percuoterò ogni primogenito nel paese di Egitto, così d'uomini come di animali. E farò ancora giudici sopra tutti gli dii di Egitto. Io sono il Signore. E quel sangue vi sarà per segno nelle case nelle quali sarete. E quando io vedrò quel sangue, passerò oltre senza toccarvi. E non vi sarà fra voi alcuna piaga a distruzione mentre io percuoterò il paese di Egitto. Possa il Signore benedire la sua sacra parola. Ora voglio prendere un testo da lì, solo una piccola parola di 5 lettere. Segno. Segno. Voglio parlare della parola, ovvero insegnare questa lezione di scuola domenicale sulla parola del segno. La Bibbia ha detto qui, e il sangue sarà un segno per voi. E vogliamo usare la parola segno. Ora non sappiamo quando guardo l'orologio e quando arriva l'ora. Ebbene, queste sono, ho molte scritture annotate qui. Perciò non, e sapendo che non sarò con voi per un po' di tempo, e come facciamo a sapere che questa non sia l'ultima volta in cui alcuni di noi si incontreranno? Perciò cerchiamo di accostarci ad essa proprio riverentemente. So che è difficile, il Signore ora ci ha pure dato un bel mattino per il servizio, proprio bello. E cerchiamo ora di concentrarci su tutto ciò di cui parliamo, così che se lì c'è qualcosa che il Signore vorrà farvi sapere, quella vi sarà data. E noi non stiamo qui solo per essere visti, non veniamo qua perché gli altri possano vedere che abiti indossiamo. Noi veniamo qua per una cosa, come il nostro fratello ha pregato in quella preghiera, noi siamo qui per ascoltare la parola che viene a noi. Noi la vogliamo, poiché questa è l'unica cosa che significherà qualcosa per noi. Qualcosa che sarà sostanziale, qualcosa che ci aiuterà. E noi siamo un popolo morente. Tutti gli esseri umani sono diretti verso l'eternità. E allora abbiamo questo po' di tempo per prendere le nostre decisioni in quale direzione ci dirigeremo. E la strada è davanti a noi. Possiamo prendere l'uno o l'altro lato che vogliamo scegliere. Questa è la condizione in cui Egli mise Adamo ed Eva e questa è la condizione in cui Egli mette noi. Dobbiamo ricordare che nella vita, qualunque cosa noi facciamo, per quanto successo abbiamo senza Cristo, abbiamo totalmente perso tutto. Perciò se Egli è tutto quello che c'è da aspettare, allora saremmo le persone più sciocche a non accettarlo e a non tenerlo caro. Non solo accettarlo, ma si arriva a qualcosa di più grande di ciò. Dopo che l'hai avuto, non metterlo sullo scaffale. Deve essere messo in uso. Come andare dal medico per avere la medicina e poi metterla sullo scaffale. Se vai a procurarti la medicina, prendi la medicina. Se c'è una malattia che ti disturba e questo rimedio dovrebbe aiutarti, prendi ciò che Egli ti dà. È proprio nel modo in cui Egli dice di somministrarla, poiché a volte solo alcuni minuti fanno moltissima differenza nel modo in cui si somministra. È come noi sappiamo, ma in questo caso, oggi, solo un momento della tua decisione potrebbe determinare la tua destinazione eterna. Prendila proprio mentre Egli te la porge. Un segno. Il sangue sarà per voi un segno. Dunque, cos'è, per prima cosa, un segno? È una parola che è comunemente usata tra noi, gente di lingua inglese, specialmente qui in America. Un segno è un... In realtà il dizionario dice che un segno è un contrassegno, è uno scontrino di una tariffa, il prezzo pagato, capite? Che la tariffa o il prezzo, un prezzo obbligatorio è stato pagato. Come una tariffa della ferrovia o una tariffa della linea di autobus. Tu entri e acquisti la tua tariffa e poi ti danno uno scontrino. E quello scontrino non può essere speso per nient'altro che per quella linea ferroviaria. Ed è un segno per la compagnia ferroviaria che tu hai pagato la tua tariffa. È un segno. E non lo puoi spendere per nient'altro. Non funziona su nessun'altra linea. Funziona proprio soltanto su quella linea. Ed è un segno. Ora, qua giù, ciò di cui stiamo parlando, da dove stiamo cominciando, è Dio che sta dicendo ad Israele, il sangue dell'agnello è per voi un segno. L'agnello di Israele ucciso era il segno richiesto da Geova. Doveva essere il sangue. Dio fece un segno e lo diede ad Israele e nessun altro segno funzionerà, capite? Non può essere riconosciuto. Per il mondo esso è un mucchio di sciocchezze, ma per Dio esso è l'unica via. L'unica cosa che Egli richiede è quel segno. Deve esserci. E non puoi avere il segno finché la tariffa non sarà pagata. Poi sei un possessore del segno che ti dà il privilegio di un biglietto gratuito. Io vedrò il sangue. Passerò oltre. Che tempo! Che privilegio sapere di portare dentro di voi il lascia passare. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. È l'unica cosa che Egli riconoscerà. Nient'altro può prendere il suo posto. Nessun sostituto, nessuna denominazione, nient'altro. Serve quello. Dio ha detto, io vedrò soltanto quello. Non importa quanto giusti essi fossero, quanto buoni fossero, quanta istruzione avessero, come si vestissero, il segno era l'unica cosa. Quando io vedrò il segno, passerò oltre. Il sangue era un segno che il requisito di Geova era stato soddisfatto, che era stato fatto. Il sangue rappresentava il segno. Il sangue era il segno, capite? La vita che Dio aveva detto che il giorno che tu ne mangi, in quel giorno muori, e c'era stata una vita sostitutiva presa al posto della vita del credente. Dio, in misericordia, accettò un sostituto al posto della vita della persona contaminata. Quando suo figlio ebbe contaminato se stesso con il peccato del non credere alla parola, allora Dio, ricco in misericordia, fece un sostituto, e questo era qualcosa che doveva morire al suo posto. Nient'altro poteva funzionare. Ecco perché le mele e le pesche di Caino e così via non funzionarono. Doveva essere una vita che aveva sangue in sé, e la vita era andata via dal sacrificio, e dunque il sangue era un segno che l'ordine di Dio era stato eseguito. Dunque, cosa richiese Dio? La vita. E il sangue mostrava che ci doveva essere una vita che se ne andava. Perciò il sangue era il segno che la vita era stata data, che qualcosa era morto, il requisito di Dio, che una vita era stata data e il sangue era stato versato, e il sangue rappresentava il segno che la vita se ne era andata. La vita dell'animale che Dio aveva detto doveva essere tolta era il sangue che rappresentava il segno. Capite? L'adoratore credente era identificato con il suo sacrificio tramite il segno. Non desidero stare troppo a lungo su queste piccole citazioni, ma con cui potreste tenere l'intero servizio su una di esse. Ma voglio fermarmi qui un momento per esprimere questo. Il credente doveva essere identificato con il suo sacrificio. Capite? Se è solo un sacrificio e è fatto da qualche parte là fuori e gliel'aveva donato, ma doveva essere identificato in esso. Sinceramente, prima egli doveva porre le mani su di esso per identificarsi con il suo sacrificio. E poi il sangue veniva posto dove egli poteva stare sotto il sangue. Il sangue doveva essere sopra di lui. E quello era un segno che egli aveva identificato se stesso colpevole e aveva dimostrato che un sostituto innocente aveva preso il suo posto. Che quadro magnifico! Oh, un redento! Capite? Giustizia era stata fatta e il requisito della giustizia sacra di Dio era stato soddisfatto. E Dio disse, ora io richiederò la tua vita. E poi quando la vita aveva peccato, allora un sostituto innocente prese il suo posto. E fu un animale di sangue, non mela pesca. Ciò dovrebbe rendere la progenie del serpente assolutamente così chiara a tutti che si trattava del sangue. E questo sangue che non poteva venire fuori dalla frutta venne fuori da un sostituto innocente. Eppure pure la vita se n'era andata al suo posto, e il sangue era un simbolo che la bestia era morta, e il sangue era uscito, e l'adoratore, applicando il sangue su se stesso, mostrava di essere identificato nella redenzione, poiché egli ha identificato se stesso con al sacrificio, ha connesso se stesso al sacrificio, e il sangue rappresentava il segno. Che meraviglioso, che quadro è un perfetto simbolo di Cristo, proprio esattamente. Il credente di oggi, che sta sotto il sangue versato, identificato con il sacrificio, proprio il più perfetto possibile. E in che modo Cristo, non essendo un animale, Vedete, l'animale moriva, ma fu, suppongo che la cosa più innocente che abbiamo sarebbe l'animale, l'agnello. Quando Dio volle identificare Gesù Cristo, lo identificò come un agnello. E quando egli volle identificare se stesso, identificò se stesso come un uccello, una colomba. E la colomba è il più innocente, è più pulito di tutti gli uccelli. E l'agnello è il più innocente, è puro di tutta la vita animale. Perciò vedete, quando Gesù fu battezzato da Giovanni e la Bibbia ha detto ed egli vide lo Spirito di Dio come una colomba scendere sopra di lui. Quindi, se fosse stato un lupo o se fosse stato qualsiasi altro animale, la natura della colomba non avrebbe potuto armonizzare con la natura del lupo e nemmeno avrebbe potuto la natura della colomba armonizzare con qualsiasi altro animale eccetto l'agnello. E quelle due nature vennero insieme, allora poterono essere d'accordo l'un l'altro. Adesso vedete la predestinazione? Era un agnello quando arrivò là, capite? Capite? Era un agnello quando fu condotto. Era un agnello. Esso nacque agnello. Fu allevato agnello, capite? E quindi questo è l'unico genere di spirito vero che può ricevere la parola, che può ricevere Cristo. Gli altri proveranno, hanno provato ad averlo e a mettere lo Spirito di Dio su di un lupo, capite? Arrabbiato, cattivo, perfido. Non ci starà, lo Spirito Santo vola subito via. Non lo farà. E se quella colomba fosse scesa e, invece di essere un agnello, ci fosse stato qualche altro animale, avrebbe preso velocemente il volo e sarebbe tornata indietro, capite? Ma quando egli trovò quella natura in cui poté armonizzare, proprio diventò uno. E poi la colomba condusse l'agnello. E notate, essa condusse l'agnello al macello. Ora, l'agnello fu ubbidiente alla colomba, capite? Non importa dove lo conducesse, esso era disposto ad andare. Mi chiedo oggi, quando Dio ci conduce a una vita di completa resa e servizio a Lui, mi chiedo se a volte i nostri spiriti allora non si ribellino un po' come a mostrare questo. Mi chiedo se noi siamo agnelli, capite? Capite? Un agnello è ubbidiente. Un agnello si sacrifica per gli altri. Esso non prende, non pretende il suo. Lo si può stendere giù e tosargli via la lana, è l'unica cosa che ha. Esso non dice mai niente al riguardo, solo sacrifica tutto ciò che ha. Questo è un agnello. Dà tutto al suo, dà via tutto, se stesso e tutto ciò che è. E questo è il modo in cui è un vero cristiano. Se essi sacrificano se stessi per gli altri, non importandogli niente di questo mondo, ma dando a Dio tutto quel che hanno, capite? E ora, questo era l'agnello perfetto, era Cristo. E poi, mediante lo spargere di questo agnello, l'agnello naturale in Egitto, il sangue fu applicato e, quando lo fu, rappresentò un segno. Allora, che cosa rappresenterebbe il sangue di questo agnello, capite? Il segno che noi siamo morti a noi stessi e identificati con il nostro sacrificio. Capite? Allora l'agnello e il sangue e la persona si identificano insieme, il sacrificio e il credente. Capite? Voi siete identificati nella vostra vita dal vostro sacrificio, ciò vi rende quel che siete. Allora il sangue era un segno o un'identificazione. Il sangue identificava che l'adoratore aveva ucciso l'agnello e accettato l'agnello e applicato il segno a se stesso che egli non si vergognava. Non gli interessava chi lo vedesse, egli voleva che tutti lo vedessero. Ed era posto in una posizione tale che tutti quelli che passavano potessero vedere quel segno. Vedete, molti vogliono essere cristiani. E allora loro piace farlo segretamente in modo che nessuno sappia che sono cristiani. O i colleghi con cui vanno in giro, alcuni di loro pensano, ora guarda, io voglio essere un cristiano, ma non voglio che il tal dei tali lo sappia. Capite? Ebbene, dunque, vedete, questa non è cristianità. La cristianità deve esporre pubblicamente il suo segno, vedete? Nella vita pubblica, in ufficio, per strada, quando ci sono problemi, qualsiasi cosa, in chiesa, da qualsiasi parte. Il sangue è il segno e il segno deve essere applicato, capite? O non è, perfino il patto è senza effetto. Il sangue era un segno o un'identificazione che identifica che questa persona è stata redenta. Dunque, bene, notate, essi furono redenti prima che qualunque cosa fosse mai successa. Per fede essi applicarono il sangue. Capite? Prima che effettivamente accadesse, per fede venne applicato il sangue, credendo che sarebbe successo, capite? Prima che l'ira di Dio passasse per il paese, per prima cosa dovette essere applicato il sangue. Sarebbe stato troppo tardi dopo che l'ira si fosse abbattuta. Lì, dunque, abbiamo una lezione che potremmo veramente forse portare alla vostra attenzione, solo un momento. Sentite! Prima che accada, poiché verrà un tempo in cui non si potrà avere nessun sangue da applicare. L'agnello fu ucciso al tempo della sera, dopo essere stato conservato per 14 giorni. E poi l'agnello fu ucciso e il sangue fu applicato al tempo della sera. Lo capite? Il segno non viene mai all'esistenza prima del tempo della sera. E questo è il tempo della sera dell'epoca in cui viviamo. Questo è il tempo della sera per la Chiesa. Questo è il tempo della sera per me. Questo è il tempo della sera del mio messaggio. Io sto morendo, me ne sto andando, sto partendo nel tempo della sera dell'Evangelo. E siamo arrivati attraverso la giustificazione e così via, ma questo è il tempo in cui il segno deve essere applicato. Domenica scorsa vi dissi che avevo qualcosa di cui volevo parlarvi, è questo. Il tempo in cui non potete proprio scherzare con ciò. Deve essere fatto, se dovrà mai essere fatto, deve essere fatto ora. Perché possiamo vedere che l'ira è quasi sul punto di passare per il paese e tutto quanto non sotto quel segno perirà. Il sangue deve identificarti. Notate, poiché la vita animale non poteva ritornare sull'essere umano. Quando il sangue veniva versato, la vita usciva naturalmente, poiché era un elemento. E quando il sangue della vita se ne era andato, la vita, essendo diversa dal sangue. Ora, il sangue è la struttura chimica della vita. Ma la vita è qualcosa di diverso dal sangue. Ma la vita è nel sangue. E la vita dell'animale non poteva ritornare sull'adoratore. Quando egli versava questo sangue dell'agnello, doveva applicare la struttura chimica, perché la vita era finita e non poteva ritornare, perché essa non poteva venire su un essere umano, poiché la vita animale non ha un'anima. L'animale non sa che è nudo, ed esso non si rende conto del peccato, non lo sa, perciò è un essere vivente, ma non un'anima vivente. Quindi la vita di quell'animale non poteva ritornare su una vita umana, perché in quella vita non aveva un'anima. Ora c'è una vita, un sangue, una vita e un'anima nella vita. L'anima è la natura della vita. Quindi esso non aveva una certa natura, era un animale. Quindi il sangue rappresentava un segno che la vita era stata data. Ma in questo posto glorioso, sotto questo patto, c'è una differenza tra il sangue e la vita. Oggi il segno per il credente è lo Spirito Santo. Non un sangue, una struttura chimica, ma è lo Spirito Santo di Dio. Questo è il segno che oggi Dio richiede alla Chiesa. Dio deve vedere questo segno. Egli deve vederlo in ciascuno di noi. Quindi, siccome le ombre della sera stanno comparendo e l'ira è sul punto di essere riversata dall'alto sulle nazioni empie e sugli increduli empi, su coloro che professano una fede senza una conoscenza approfondita su queste cose. Ed io ho cercato di aprirmi e viverci proprio in mezzo per vedere dove si trovasse prima di dire queste cose. Ora stiamo vivendo nelle ombre e l'ira è sul punto di colpire. E Dio sta richiedendo un segno, che tu stesso abbia ricevuto il suo segno, lo Spirito Santo. È l'unico modo, è l'unico contrassegno che Dio mai approverà, perché esso è la letterale vita di Gesù Cristo ritornata nel credente. La vita animale non poteva ritornare, quindi un sangue doveva essere posto sulla porta, sull'architrave e sullo stipite della porta, così che ogni passante, tutta la gente, tutti quelli che passavano vicino alla casa sapessero che c'era un segno su quella porta di sangue, che una vita era morta a quella porta. Amen. Questo è il modo in cui oggi deve essere con ogni credente, riempito con lo Spirito Santo. Un segno che il sangue versato dell'agnello, quella vita che era nell'agnello, è ritornata di nuovo ed è pubblicamente suggellata là dentro. Così che tutti quelli che passano parlando con te, che ti frequentano, vedendo che il sangue è stato applicato, e il segno della vita che era in quel sangue è su di te. Tu sei al sicuro dall'ira. Solo quello, non iscrizione, no signore. La vita animale non poteva venire sul credente perché era un animale. Ed esso parlò solo di una coscienza, mostrando che sarebbe venuto un sacrificio perfetto. E ora come poteva esserci un sacrificio più perfetto di Dio stesso, che diventa l'espiazione egli stesso? Quando Dio fu fatto carne nel suo proprio sangue creativo, che ciò l'unico modo che una vita di Dio potesse mai ritornare, poiché tutti noi siamo nati tramite il sesso. E quindi la vita che è là dentro è del mondo, e quella vita non durerà. È la cosa che è già giudicata e condannata. Non si può rattoppare, non c'è modo di rattopparla. Non c'è modo di appianarla, non c'è modo di renderla migliore. Deve morire. Questa è l'unica condizione che c'è. Deve morire. È il sostituto. Una vita di Gesù Cristo deve entrare in te, che è lo Spirito Santo, il segno di Dio, che tu hai accettato il sangue di suo Figlio, Gesù Cristo. Quindi nei giorni di Wesley o i giorni di Lutero veniva insegnato a credere. Nei giorni di Wesley la struttura chimica del sangue. Ma questo è l'ultimo giorno dove viene richiesto il segno. E ciò costituisce insieme l'intero elemento per il rapimento. Lo capite? Acqua, sangue e spirito arrivano quando una madre dà alla luce il bambino. La prima cosa che si rompe in una nascita normale è l'acqua. La seconda cosa è il sangue e la cosa seguente è la vita. Là arrivò dal corpo del nostro Signore Gesù Cristo acqua, sangue e vita. E la Chiesa intera, la sposa, insieme, è stata formata attraverso giustificazione, santificazione e il battesimo dello Spirito Santo, che è il segno. Come dice Ebrei 11, tutti questi che andarono attorno in pelli di pecora e di capra ed erano bisognosi e tutte queste cose che hanno fatto, eppure non pervennero al compimento senza di noi. E in questo giorno la Chiesa che ha ricevuto il segno del battesimo dello Spirito Santo, che il sangue è stato versato e che lo Spirito Santo è sulla Chiesa, senza di noi, allora essi non possono sorgere, ma essi dipendono da noi, poiché Dio ha promesso che Egli lo avrebbe avuto e qualcuno ci sarà. Io non so chi sarà, ma qualcuno lo riceverà. L'unica cosa di cui io sono responsabile è di predicarlo. È compito di Dio cercare quel seme predestinato. Là ci sarà comunque, perché essi ci saranno, ciascuno di loro, uno con l'altro, l'epoca dell'acqua, l'epoca del sangue, e ora l'epoca del segno dello Spirito Santo. E ricordate, Israele attraversò molte cose, ma fu al tempo della sera quando fu richiesto il segno. non al mattino, non nella preparazione, i 14 giorni della conservazione dell'agnello. Israele sapeva che qualcosa era in arrivo. Anche Lutero lo sapeva, anche Wesley lo sapeva, anche Finney, Knox, Calvino lo sapevano. E questo... Essi sapevano che sarebbe arrivato il tempo in cui la colonna di fuoco sarebbe ritornata alla Chiesa. Essi sapevano che sarebbe arrivato il tempo in cui queste cose sarebbero successe. Ma non vissero per vederlo, ma lo stavano aspettando. Israele sapeva che qualcosa era in arrivo, ma fu al tempo della sera quando il sangue dell'agnello, il segno, fu posto sulla porta. Eppure l'agnello era già preparato. È stato l'agnello per tutto il tempo. Era l'agnello al tempo di Lutero, era l'agnello al tempo di Wesley. Ma ora è il tempo del segno, in cui ogni casa deve essere coperta dal segno. Ogni casa di Dio deve essere coperta dal segno. Tutto ciò che vi è dentro deve essere coperto dal segno. E la casa di Dio è il corpo di Gesù Cristo. E da uno stesso Spirito noi tutti siamo battezzati in questo segno e ne diventiamo parte. Che Dio ha detto, quando io vedrò questo segno esposto, passerò oltre. Che ora stiamo ora vivendo. Oh, un sangue identificava il credente perché la vita era uscita, non poteva ritornare, perciò egli doveva avere una struttura chimica. Egli doveva avere come una vernice, un sangue, una struttura chimica che mostrasse che la vita era andata via da esso. Ora, proprio lo Spirito stesso è il segno. Lo Spirito Santo stesso è il segno, non il sangue. Il sangue fu versato al Calvario, ciò è vero. Ma il sangue, in quanto tale, ritornò agli elementi dai quali era venuto, dal cibo di cui egli si nutriva. Ma vedete, dentro quella cellula di sangue c'era una vita che iniziò a far muovere la cellula di sangue. Se era, la struttura chimica stessa non aveva vita in sé e perciò non poteva muoversi. Ma quando la vita entrò nella struttura chimica del sangue, essa formò una cellula. Formò la sua propria cellula, poi cellula dopo cellula, poi diventò un uomo. E quell'uomo era Dio, Emanuele, in carne. Ma quando quella vita tornò indietro, la struttura chimica andò con essa, ma il segno è lo Spirito Santo sulla Chiesa, che essi vedono Cristo. Deve essere, poiché una donna e suo marito diventano uno. Essi diventano uno. E anche la sposa e Cristo diventano uno. Il ministero della sposa e il ministero di Cristo sono lo stesso. E ricordate, questi primi trattati, o Teofilo, io ti ho scritto, che Gesù cominciò a fare e continua a fare. La sua morte non lo ha fermato, no Signore, egli è tornato di nuovo. Non una terza persona, ma la stessa persona è tornata di nuovo nella forma dello Spirito Santo e per proseguire l'opera, e prosegue, ha detto il libro degli Atti. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questo è il segno, cioè il contrassegno. Quando Pietro e Giovanni passarono per la porta chiamata Bella, là stava steso un uomo che era stato storpio, zoppo dal seno di sua madre. Ed egli disse, io non ho né argento né oro, ma quel che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, levati e cammina. Capite? E parlarono con loro e sapevano che essi erano uomini ignoranti e senza istruzione, ma si erano accorti che erano stati con Gesù. Capite? Il segno era là, in mostra. Capite? Quel che io ho. Vedendo un povero fratello caduto che stava lì, storpio e deforme e tutto, e la stessa vita che era in Cristo era in loro, quel che io ho, nel mio nome voi caccerete demoni, non io caccerò, voi caccerete. Se dite a questo monte, non se io dico, se voi dite a questo monte, oh fratello, è vicina l'ora che sia mostrato quel segno. Possiamo vederla. Noi ora sappiamo di essere vicini alla fine. Abbiamo portato avanti ogni genere di messaggi per mostrare segni e miracoli e ora eccoci tornare per ciò che la Chiesa deve fare. Il segno deve essere esposto. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Nient'altro funzionerebbe. Deve essere il sangue. Ora, lo Spirito Santo è il nostro segno, da Dio. come un grande teologo, uno studioso, un fratello battista, un bravo uomo di buona reputazione. Quando una volta venne da me e disse, fratello Branham, disse, tu che parli di questo Spirito Santo? Disse, ebbene, ciò non è niente di nuovo. Disse, noi lo abbiamo insegnato da sempre, durante tutte le epoche. E io dissi, egli disse, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Io dissi, quando lo avete ricevuto? Disse, quando ho creduto, poiché sapevo che era teologia battista, che tu, quando credi, ricevi lo Spirito Santo. Io dissi, allora Paolo ha detto in Atti 19 a un mucchio, un gruppo di battisti, che un predicatore battista, che era stato uno dei convertiti di Giovanni, stava dimostrando tramite la Bibbia che Gesù era il Cristo. Quando egli attraversò la provincia alta di Efeso, trovò alcuni discepoli e disse loro, avete voi ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Essi dissero, noi non sappiamo se vi è uno Spirito Santo. Allora egli chiese come erano stati battezzati ed essi non erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, l'agnello sacrificato. Essi non erano affatto identificati con lui. Essi lo credevano soltanto, come la medicina messa là e non era stata presa. Paolo ordinò loro di essere battezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. E quando fece questo, allora il segno venne su di loro. Essi furono identificati dalle opere e dai segni dello Spirito Santo, parlando in lingue tramite loro e profetizzando e magnificando Dio. Essi furono identificati come con il loro sacrificio. E lo Spirito Santo è la nostra identificazione. Esso è ciò che ci identifica come cristiani. Non la nostra iscrizione in chiesa. Non la nostra comprensione della Bibbia. Non quanto conosci la Bibbia. E quanto tu conosci dell'autore, capisci? Quanto l'autore sta vivendo in te. Il tuo io è morto. Non sei più tu, ti consideri morto. E il segno è ciò che vive in te. E non è la tua vita, è lui. Paolo ha detto, la vita che io ora vivo. Egli viveva una vita diversa da quella che viveva una volta. Non sono io, ma Cristo vive in me. Ecco il segno identificato che Dio richiedeva, identificato con il nostro, identificazione con il nostro sacrificio, la vita del nostro Salvatore in noi, lo Spirito Santo. Oh, che segno, certo! Non ci può essere alcun altro segno! Oh, mai! Se voi solo poteste afferrarne l'idea! Stamattina, se io avessi il potere, con parole, di esprimere e porre nella vostra anima che è all'interno, non nelle vostre orecchie, ma nella vostra anima, e voi poteste capirne la garanzia, esso vi rende così rilassati. E se tu avessi commesso un crimine e dovessi essere processato in un tribunale federale, e tu sai che se ti trovassero colpevole dovresti morire. Dovresti andare sulla sedia elettrica o la camera a gas o qualsiasi esecuzione pubblica che avrebbero per te. Forse impiccato o qualcosa del genere, linciato, qualsiasi pena fosse. E tu sai che tu eri colpevole. Tu sai di essere colpevole. E devi morire se non prendi qualche avvocato che ti rappresenti, il quale ti può tirar fuori da quella situazione. E quindi tu vorresti il migliore avvocato che potresti avere. E allora, prendendo un avvocato che fosse un bravo avvocato scaltro, tu sentiresti che il tuo caso sarebbe un poco, potresti rilassarti un pochino, perché tu hai preso un avvocato. Ma ci sarebbe ancora il dubbio se questo avvocato potesse cambiare l'idea del giudice o cambiare la giuria. Se questo avvocato, con il suo parlare scaltro e la conoscenza delle leggi, potesse cambiare ciò e potesse difendere la tua causa e provare che tu dovresti vivere. Eppure, in tutta la sua grande autorità e il grande discorso che potrebbe fare e l'impressione che potrebbe fare sulla giuria o avere con il giudice, forse potresti rilassarti per qualche minuto, ma ci sarebbe ancora un dubbio nella tua mente. Ce la farà! Ma in questo caso, il giudice stesso diventa nostro avvocato! Dio divenne uomo!
Non c'era nessun avvocato che potesse farlo. Non potremmo trovarne uno. Mosè e la legge, i profeti, niente poteva farlo. Così il giudice stesso divenne sia giuria, avvocato che giudice. E prese la giustizia della sua legge nelle proprie mani e ne pagò il prezzo lui stesso. Quanto più sicuri potremmo essere! E mandò la sua propria vita su di noi come una testimonianza che egli l'ha accettato. Che sicurezza! Avvegna che io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perciò che tu sei meco. Quando egli diventa sia giudice, giuria che avvocato, egli ha difeso la nostra causa. Noi siamo trovati colpevoli dalla sua propria legge. Ed egli venne a prendere il posto della persona colpevole che era nel santuario. Egli prese il suo peccato, se lo addossò a se stesso e morì e pagò il prezzo e versò il suo sangue e rese il suo proprio segno, la sua propria vita. Ebbene, noi lo siamo perfettamente. Il caso è chiuso. Non c'è più peccato per il credente. Oh Dio, abbi pietà se la gente non riesce a capirlo. Che il caso non c'è più. Chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco il caso. Caso chiuso. Non c'è più caso per questo. Amen. Allora, al sicuro con il segno applicato quando là fuori la morte comincia a battere alla porta. Non ha controllo, capite? Sì, il segno è applicato. Ora viene riconosciuto solo il segno. Capite? Egli fece questo in modo che il segno potesse venire. Il segno era la vita di Dio. E quando Dio fece il primo uomo, si fece un figlio. E il figlio fu così corrotto da ascoltare sua moglie anziché Dio. E la donna ascoltò il diavolo anziché suo marito. E quando fu fatto, ciò li corruppe entrambi tanto da portare una contaminazione. Ed egli sapeva che quando essi lo fecero, avrebbero messo al mondo figli. Il frutto in mezzo all'albero non poteva essere toccato. E allora quando successe, essi portarono questo peccato su se stessi. E perciò l'intera razza umana che nacque era nel peccato. Non c'era modo di venirne fuori. E allora Dio scese. C'era solo un modo per riaverlo. Ciò era di dare a lui nuovamente un figlio. E come poteva farlo quando la sua propria legge stava là e diceva che lui era condannato? Allora il Padre stesso divenne uno di noi. Ecco il vero agnello, ecco la sua intenzione che aveva in mente. Ecco perché l'agnello era così identificato nel giardino di Eden, sapendo che l'agnello e la colomba a un certo punto si sarebbero incontrati, quando l'agnello e la colomba sarebbero stati insieme. Ed ecco quando egli seppe attraverso ciò che noi possiamo essere tutti insieme. Ed egli fu disposto a fare un tale sacrificio, dunque, così che il segno potesse essere applicato, che noi non siamo più estranei. Non siamo più sconosciuti, ma siamo figli e figlie di Dio. Entrambi, Adamo ed Eva, la donna e l'uomo uniti insieme, sono figli e figlie di Dio in Cristo Gesù tramite il suo grande sacrificio. E poi, così che non ci sia nessun errore. Il seme di questa vita che deve essere piantato nella terra, di questo corpo che è un seme deperibile. E la vita, se è una vita perversa nel seme, perisce con il seme. Ma egli mise vita eterna in esso e lo identificò come suo proprio, che nella risurrezione egli lo risusciterebbe di nuovo e niente sarà perduto. Capite cosa voglio dire? Ecco, ora non può perire. La vita è posta su di esso, è un segno. Posto su quel piccolo corpo, posto su quell'anima di quella persona. C'è un segno laggiù, lo Spirito Santo, che ciò appartiene a Dio, è suo. Quando io vedrò il segno, passerò oltre. Un segno certo, lo Spirito Santo è il nostro segno. Quindi, quando tu ricevi lo Spirito Santo, sei passato dalla morte alla vita. Ecco tutto ciò che è, poiché la vita è in te. Tu non puoi più perire. La Bibbia ha detto, chi è nato da Dio non commette peccato, poiché non può peccare, poiché il seme di Dio, amen, il seme di Dio dimora in lui. E come può peccare quando il Dio senza peccato è in lui? Quando egli è in un Dio senza peccato, come può peccare? Non importa cos'egli abbia fatto, il sangue l'ha coperto, capite? Ora lui è una nuova creatura. I suoi desideri e ambizioni sono del cielo, perché egli è cambiato da lappola a frumento. I suoi desideri non sono gli stessi di quelli di una volta, ed egli lo mostra. Voi dite, oh, io credo questo, e state ancora peccando? No, voi siete ingannati, capite? Esso non può mostrare nient'altro che il segno. A Israele fu comandato di stare sotto quel sangue finché non fossero arrivati gli ordini di marcia. Non uscite da sotto adesso! Una volta sotto quel segno, essi erano suggellati là dentro! Non lo lasciate! Essi stettero proprio là, finché batté la mezzanotte e le trombe suonarono. E quando le trombe suonarono, i vecchi corni di montone cominciarono a suonare, ognuno uscì a passo di marcia con le sue provviste, andando verso la terra promessa. Così fa un uomo o donna che è riempito dello Spirito Santo. Egli è suggellato al sicuro e protetto contro tutto il male e il pericolo. La sua intera vita mostra cosa egli è. Dovunque cammina, qualunque lavoro fa, con chiunque parla. Quando viene a contatto con donne, quando viene a contatto con i colleghi, quando viene a contatto con tutto quel segno è posto là. Amen. Quando si arriva alla morte, io non temerei male alcuno perché tu sei meco. Quel segno sta là. Quando si arriva alla risurrezione, egli sarà là, poiché Dio lo risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù ha detto così. Quando io vedrò il sangue, il segno passerò oltre. Oh, ricordate, se quel segno non veniva esposto, perfino il patto era annullato. Proprio così, il patto era annullato. Non c'era patto fin quando non ci fosse quel segno. Il segno rappresentava il patto. Dio fece un patto con loro, sì signore, ma doveva esserci il segno. Non era in effetto, il patto non lo era, a meno che non ci fosse il segno. Forse c'erano molti giudei che potevano dire, vieni qua, io non ho sangue sulla mia porta, ma ti voglio mostrare qualcosa. Io sono un giudeo circonciso, io sono circonciso. Ciò non significava nulla. Quando io vedrò il sangue, quando io vedrò il segno, tu potresti dire io sono battista, presbiteriano, metodista, qualsiasi cosa tu voglia essere. Ma quando io vedrò il segno, tu dici io sono un credente, mia madre era un membro di questa chiesa, mio papà era un membro di questa chiesa, là io sono stato membro fin da bambino, ciò non significa nulla. Io non racconto bugie, non rubo, non faccio questo, io ciò non significa nulla. Io appartengo al tabernacolo Branham, io faccio questo, quello o l'altro, io credo tutta la parola. E i giudei potevano dire, io credo Geova! Se avesse creduto avrebbe ascoltato il messaggio dell'ora, certamente. Essi avevano un sacco di messaggi, ma questo era il messaggio dell'ora, capite? Io credo il messaggio dell'ora. Sì, il sangue fu applicato al tempo della sera. Essi avrebbero potuto dire io sono un giudeo. Le persone oggi dicono io sono un cristiano. Posso mostrarti la mia lunga appartenenza. Voglio che tu mi dica quando mai io abbia rubato qualcosa, quando mai io sia stato nei tribunali. Mostrami quando mai io abbia commesso adulterio. Io non ho mai fatto tutte queste cose o qualcosa del genere. Mostrami un punto. Ebbene, ciò non significa nulla. No, no, capite, non importa quanto egli fosse nel patto, il patto è senza effetto. Esso è inefficace. Tu dici, ebbene, io sono uno studente della Bibbia. Non mi interessa cosa sei, senza quel patto l'ira di Dio è su di te. Capisci? Proprio così, ti ha raggiunto, sì. I vostri peccati vi ritroveranno. Che cos'è il peccato? Incredulità. Tu non hai creduto il messaggio. Tu non hai creduto la parola. Tu non hai creduto la testimonianza dello stesso segno quando ha identificato se stesso in mezzo a noi. E tu non hai creduto ciò? Non importa quanto tu non lo creda, esso deve essere applicato. Potresti dire, io lo credo, io lo credo, io credo che sia la verità, lo accetto come la verità. Dunque tutto questo va bene, tuttavia esso deve essere applicato. Ebbene, mentre l'agnello sanguinava, questo giudeo stava là mescolando il sangue dicendo, questo è Geova. E là stava un sacerdote dicendo, sì signore, io credo che è vero, ma sulla sua casa non è stato applicato. Egli non vuole identificarsi là con quel gruppo, no signore, questi fanatici con il sangue sulla porta. Egli non vuole quell'identificazione. Non importa quanto fosse sacerdote, quanto conoscesse la parola, come fosse stato cresciuto bene, che opere avesse fatto, quanto avesse dato ai poveri, quanto avesse sacrificato. Paolo disse, io dessi il mio corpo a essere arso come sacrificio, dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, avessi fede da spostare i monti e così via, parlassi in lingue come l'uomo e gli angeli e tutte queste altre cose. E disse, io non sono nulla finché il segno non è stato applicato, finché questo segno. Ecco su che cosa sto parlando stasera, l'amore, capite? Ora, finché questo non è stato applicato, non sono niente, capite? Non mi interessa, tu potresti aver cacciato demoni, potresti aver guarito i malati con la tua preghiera di fede, potresti aver fatto tutte queste cose, ma se quel segno non c'è, tu sei sotto l'ira di Dio. Tu potresti essere un credente, potresti stare sul pulpito e predicare l'Evangelo. Molti verranno da me in quel giorno e diranno, Signore, Signore, non ho io profetizzato in nome Tuo, predicato in nome Tuo, non ho io cacciato demoni in nome Tuo, cioè sia metodisti, battisti, che pentecostali. Gesù ha detto, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, io non vi conobbi giammai, ma quando io vedrò il segno passerò oltre. Esso è il requisito di Dio dell'ora. Il messaggio del tempo della sera è applicare il segno. Satana ha lanciato ogni genere di contraffazioni, di strette di mano e di evidenze e ogni cosa del genere. Lasciate perdere! L'ora è arrivata che il segno è se stesso, non qualche contraffazione, finzione, sostitutivo, nulla. L'ora è qui in cui il segno stesso sta identificando se stesso proprio tra di noi e sta dimostrando che egli è lo stesso Gesù, ieri, oggi e in eterno ed egli è proprio con la parola. Deve essere applicato. Un uomo che dice di avere il segno e rinnega questa parola, allora che ne è a riguardo? Capite? Non si può fare ciò. Il segno deve esserci. Quando io, il sangue sarà per voi un segno. Ora lo Spirito Santo, la vita che era nel sangue, è per voi un segno. Ci arriviamo tra un momento, vedete? Lo Spirito Santo è il segno, il caso è chiuso. Sì, Signore. Ora ricordate, e io, non importa che cosa tu sei, quanto sei buono, quante volte hai saltato su e giù e quante chiese ti sei iscritto, quante cose buone hai fatto, non significherà nulla per te se il segno non è applicato. Questo è il tempo della sera. Quello andava bene ai giorni di Lutero, quello andava bene ai giorni di Wesley, ma ora non funziona. No. Sì, conservare l'agnello andava bene allora. Quelli che morirono allora prima che l'agnello fosse applicato, il sangue, era diverso. Sì, Signore, essi andavano avanti per buone intenzioni, essi sarebbero stati giudicati se essi erano predestinati, ciò arrivava a loro. Se non era il caso, niente. Ecco tutto, è solo Dio. Egli giustifica chi vuole, ha misericordia di chi vuole, ed egli condanna chi vuole, egli è Dio. Ecco tutto. Egli ha misericordia di chi ha misericordia e condanna chi vuole condannare. Un giudeo potrebbe mostrare chiaramente tramite la circoncisione d'essere un credente. Ci sono molti uomini fondamentalisti che possono prendere questa Bibbia e dire io sono un credente, Gesù ha detto per fede noi siamo salvati ed io sono un credente, ma quel battesimo dello Spirito Santo è un non senso. Allora il segno non è applicato, non importa quanto egli crede, è annullato. Proprio come la circoncisione del giudeo, egli dice, io sono un giudeo, perché devo andare là fuori e agire come quell'altro gruppo di fanatici? Mosè in piedi, su e giù per la strada che dice, il messaggio della sera è qui! Avverrà alla fine dei 14 giorni che voi radunerete la congregazione e ucciderete l'agnello! L'intera congregazione di Israele lo ucciderà, mettendo le proprie mani su di esso, identificandosi con esso. E il sangue sarà messo sullo stipite e sull'architrave della porta. E quando io vedrò il sangue, passerò oltre, poiché esso è un segno che voi avete accettato la morte dell'agnello che io ho provveduto per voi. Il sangue era il segno! Adesso lo Spirito è il segno! Voi sarete riempiti con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E quando il sangue fu versato, il segno fu mandato giù il giorno di Pentecoste come un vento impetuoso che soffia. Quello era il tema di ogni apostolo. Cioè, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto. Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e voi riceverete questo dono dello Spirito Santo, poiché è un segno. Amen, che siete passati dalla morte alla vita. Eccovi, quando quella chiesa giudea è lentamente scomparsa, sono subentrati i gentili e quella perversione in quel modo. Ora essa deve venire fuori per prendere quel residuo dei gentili per amore del suo nome, la sposa. Capite cosa voglio dire? Capite di che cosa sta parlando qui la Scrittura? Se il segno non era esposto, allora il patto non era efficace. Capite? Lo deve essere. Perché se voi dite di credere e non seguite le istruzioni della parola, allora voi non credete. Capite? Benché siate circoncisi, benché vi scriviate, benché siate battezzati, abbiate fatto tutte queste cose così, ciò ancora non è il segno, lo Spirito Santo. Questo illustre studioso continuò a parlarmi, come ho detto poco fa, disse Billy, disse, Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Cos'altro poteva fare l'uomo oltre a credere ciò? Io dissi, ciò è vero, dottore, è giusto, egli credette a Dio, la Bibbia dice così. Tu hai ragione, fino a questo punto, hai ragione, finché le 12 spie che erano state mandate laggiù a spiare nel paese di Canaan, finché andavano avanti verso Canaan, stavano guadagnando terreno. Ma quando arrivarono al confine, allora rifiutarono. Io dissi, voi battisti andate bene fino a questo punto, ma avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissi, ricorda, Dio riconobbe la fede di Abramo. Egli credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia, è vero. Ma poi Dio gli diede il suggello della circoncisione come segno, un segno per lui. Non che la sua carne circoncisa avesse a che fare qualcosa con la sua anima, ma era un segno che egli aveva, Dio aveva, riconosciuto la sua fede. Ed egli ci dà il segno dello Spirito Santo che egli ci ha riconosciuti come credenti. Poiché ravvedetevi e siate tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi. Afferrate il concetto ora. I giudei non importa quanto potevano dimostrare d'essere circoncisi, ma il segno doveva essere mostrato. Se non c'era, il patto non era efficace, non lo era. Lo stesso ora, la stessa cosa. Non importa cosa fai, non importa quanto tu possa spiegare la Bibbia, tu potresti essere uno studente della Bibbia, oh mai, tu potresti dire io sono un credente e tutto, eppure viene ancora richiesto il segno. Uno studente della Bibbia, tu dici io ero una brava persona, fratello Branham, non mi interessa cosa dicono gli altri, quell'uomo è insuperabile, non io ho mai visto fare niente di sbagliato in vita mia, ciò non ha nulla a che fare con Dio, c'è solo un requisito, è solo quello. E non si può farlo, non si può mettere il sangue sull'architrave della porta dove il segno non poteva essere messo senza che l'agnello morisse. E il sangue era un segno sicuro che l'agnello era morto. Nessuna finzione, l'agnello era morto. E lo Spirito Santo è un segno sicuro che il tuo agnello è morto e tu hai ricevuto il segno su te stesso poiché la sua stessa vita è in te. Capite? Non c'è nessuna finzione, non c'è nessun imbroglio, non c'è nessuna imitazione. È là, tu lo sai, il mondo lo sa, il segno è là. Non importa quanto la persona fosse brava, potrebbe essere stato uno studente della Bibbia, potrebbe essere ogni genere di un buon membro di chiesa, potrebbe essere una brava persona, potrebbe essere un capo denominazionale, potrebbe essere la gerarchia di Roma. Io non so chi sia, non lo rende niente. Ma Israele, ogni studente della Bibbia sa che Israele era un simbolo della chiesa, esattamente verso la terra promessa. Ed ecco verso dove essa sta viaggiando. Ma quando venne il tempo della sera e il viaggio era in corso, ci fu un requisito solenne. Non importa quanto giudeo fosse, quanto avesse tenuto bene i suoi raccolti, quanto bene si fosse preso cura dei vicini, quanto avesse fatto, quanto buon membro egli fosse, quante decime avesse pagato. Tutte queste cose erano buone, ciò andava bene. Egli era un bravo uomo riconosciuto tra la sua gente come un bravo uomo, ma senza il segno del sangue periva. Oh, Dio possa aiutarmi, sia al presente che sui nastri, a fissarlo chiaramente. Non importa, tu potresti aver predicato l'Evangelo, potresti aver cacciato demoni, potresti aver parlato in lingue, potresti aver gridato, danzato nello spirito, ma senza il segno. Tu dici, posso farlo? Paolo ha detto che potresti. Quando anche io parlassi la lingua come l'uomo e gli angeli, anche se dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, il mio corpo essere arso come sacrificio. Avessi fede da spostare i monti e queste cose, io non sono ancora nulla. Non contate su questo, è il segno. Non importa quanto abbiate fatto, quanto siate buoni, quando l'ira di Dio fiammeggia riconoscerà solo il segno. È un segno che un prezzo che è stato richiesto è stato pagato. E il prezzo che è stato pagato era la vita di Gesù Cristo ed egli ha dato la sua vita. E il suo spirito ritorna su di te come segno che tu sei stato ricevuto. E tu porti il segno con te giorno e notte, non soltanto la domenica. È tutto il tempo. Tu hai il segno. Quando io, il sangue sarà per voi un segno. Tu dici, io continuo a credere, io sono un credente, questo va bene. Ma se tu rifiuti il segno, allora come farai a essere un credente? Parla contro di te, capisci? Parla contro la tua testimonianza, quello che fai. Studente di Bibbia, brava persona, membro di chiesa, qualsiasi cosa tu sia, non significa nulla, sì signore. Forse tuo padre è un predicatore, forse tua madre era una santa. Ciò va bene, essi devono rispondere per se stessi. Come ho detto, la gente cerca di fare di Dio un grande nonno, vecchio e grasso che coccola, capite? E un mucchio di nipotini, proprio come piccoli Ricky ed Elvis, e il loro non c'è male. Non Dio, egli non ha nipoti, egli è un padre. Bisogna essere nati di nuovo, egli non è un debole che coccola. Egli è un Dio di giudizio. La Bibbia dice che lo è, la sua ira è ardente. Non trascurate questo e per poi aspettarvi che la benevolenza di Dio un giorno vi prenda nel vostro peccato e vi porti in cielo. Se egli avesse fatto ciò, egli giustificherebbe qui tutto questo e avrebbe preso Eva. Credete la sua parola o sarete, perirete! E quando voi credete la sua parola, il segno sarà su di voi. Quella notte la morte era pronta a colpire l'Egitto, da un momento all'altro. Era un tempo spaventoso. Tutte le loro cerimonie, tutti i loro giorni di festa e giorni di digiuno. Dio li aveva visitati. Dio aveva mostrato i suoi grandi segni e prodigi in mezzo a loro. Che cos'è? Adesso fermatevi un minuto. Dio aveva mostrato loro la sua grazia. Aveva dato loro una possibilità. Non potevano rifiutarlo e dire, oh, è una cosa da niente, è una sciocchezza. È solo qualcosa su nelle cataratte. C'è stata un'eruzione di fango rosso che è fuoriuscito e questo è ciò che ha reso il mare rosso. Poi arrivò la grandine. Poi arrivarono le rane. Dio aveva preparato un posto e messo la sua parola nella bocca di un profeta e ciò che egli pronunciava avveniva. Ed essi lo vedevano, non potevano negarlo. Quello che Mosè richiedeva era ciò che Mosè riceveva da Dio, poiché egli pronunciava solo la parola di Dio. Egli disse, io farò di te un Dio. Per loro Mosè era un Dio, capite? Essi non sapevano altro, perciò egli disse, tu sarai un Dio e Aronne sarà il tuo profeta. Capisci? Tu sarai come un Dio, poiché io prenderò te, la tua voce, e creerò per mezzo di te. Ed io parlerò e il popolo non potrà negarlo. poiché eccolo proprio là, ciò che tu dirai accadrà.
Oh, mai, ecco, io ti mostrerò quelle cose.
Mai, e l'Egitto lo vide. Essi lo videro proprio prima del tempo della sera, ovvero proprio al tempo della sera. Egli mostrò loro la sua benignità. Egli dimostrò che poteva toglierlo, guarire. Maghi provarono a fare la stessa cosa. Gli imitatori si trovano sempre. C'erano Ianne e Iambre, loro stavano là, ma quando si giunse alla cosa reale, essi non l'avevano, proprio così. Essi seguirono per un po' di tempo, ma dopo un po' la loro stoltezza fu resa manifesta. E non dice la Bibbia che la stessa cosa avverrà negli ultimi giorni? Come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, ma la loro stoltezza fu resa manifesta, e sarà di nuovo così, capite? Ecco uomini di menti perverse, empi riguardo alla verità, la realtà. Essi potrebbero avere congregazioni e grandi cose fiorite, alte e grosse, ma alla fine l'ora arriverà. State saldi con il segno. Ecco ciò che Dio vuole che noi facciamo. State fedeli alla sua parola. Non vi spostate da essa, state proprio con essa. La Bibbia ha detto così. La morte stava colpendo. Dio aveva mostrato loro misericordia, mostrato potenze e segni. Adesso fermiamoci solo un momento o due su quell'orologio lì. Ripensiamo nelle nostre menti cosa Egli ha promesso che accadrebbe negli ultimi giorni. Mi chiedo se anche noi non abbiamo controllato abbastanza, capite? Egli aveva fatto tutte queste cose, eppure essi ancora non desideravano ravvedersi né credere il messaggio del giorno. Essi ancora non volevano farlo, sebbene fosse stato mostrato davanti a loro e fosse stato sicuramente reso noto. E quando si vedono aver luogo tali cose, è un segno di giudizio imminente. Il giudizio seguirà quelle cose. L'ha sempre fatto. E questo non sarà un'eccezione, capite? Il giudizio segue la grazia. Quando la misericordia è disprezzata, non resta nient'altro che il giudizio. Perciò esso la seguirà sempre. Ora, la scena. Ogni avvenimento spirituale è un segnale da Dio. State attenti, notatelo, vedete, osservate. Ogni avvenimento spirituale, tutto quel che succede, è un segnale. Noi non siamo qui per caso, queste cose non succedono solo per caso, è un segnale. È un segnale per mettervi presto in salvo. Noè fu un segnale per la sua generazione, Elia fu un segnale per la sua, Giovanni fu un segnale per la sua. Capite? Tutto il messaggio dell'ora è un segnale. Osservatelo, guardate cosa esso sta facendo, capite? È un segnale, tutto ha un significato. E questo tipo di messaggio non si sarebbe potuto verificare in nessun altro tempo. Non sarebbe potuto arrivare nel giorno di Lutero. Non sarebbe potuto arrivare nel giorno di Wesley. Non sarebbe arrivato neanche nel giorno pentecostale. Non poteva farlo, capite? Non è successa una cosa tale. Eppure ci è stata promessa nella Bibbia, capite? Siamo alla fine. Niente poteva accadere, non sarebbe potuto accadere prima di questo tempo e sta succedendo per segnale. Mi domando, qual è il segnale? Oh, cara gente, fratello mio, sorella, mettetevi sotto quel segno, presto! Capite? Non prendete alcun sostituto, non lo fate, capite? Non immaginatelo soltanto! State là, fino a quando sapete che il segno è applicato, fino a quando il vostro intero, la mente che era in Cristo, è in voi. Fino a quando tutto il non senso del mondo è andato via, capite? Fino a quando l'intero desiderio del cuore è Lui, capite? Che allora voi sapete che qualcosa sta accadendo. Gesù ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, non i falsi credenti, ma i credenti, capite? Dunque, non vogliamo correre nessun rischio su ciò. Non dovete correrne. Il messaggio dell'ora è un segnale per le chiese. È un segnale per la gente. Non lo state afferrando. Spero che sul nastro stiano facendo la stessa cosa, vedete? E in altre parti del mondo, capite? Il segnale dell'ora è qui. C'è un segno che deve essere applicato e non sarebbe potuto venire in nessun altro tempo. Notate, la preparazione di Dio per quel tempo. Ora, come sappiamo che la Bibbia ha detto, tutte quelle cose sono successe per esempi, vedete? Per noi. Notate, quando Dio fu pronto per giudicare l'Egitto, prima Egli fece una preparazione. Egli cosa fece la prima volta? Egli non cambia mai il suo ordine. La prima volta, quando fece la sua preparazione, mandò un profeta con un messaggio. La prima cosa che Egli fece al suo popolo fu mandare un profeta con un messaggio. La cosa seguente che Egli fece per identificare questo profeta, Egli mandò una colonna di fuoco per identificazione, per identificarlo. E la terza cosa che Egli mandò fu il segno, esattamente così. Il segno. Che cosa significava il segno? Sicurezza. Primo, il suo profeta con il messaggio. Egli identificò se stesso con una colonna di fuoco con il suo profeta. Poi egli mandò un segno di mettersi sotto questo sangue che egli aveva accettato la morte di questo sostituto al vostro posto. Allora il sangue era un segno che egli guardò che avevate ascoltato il messaggio, creduto alla colonna di fuoco e avevate accettato il sostitutivo che egli aveva provveduto per voi e voi eravate sotto il sangue della stessa struttura chimica della vita che era uscita per voi. Mai, che perfetta, che cosa perfetta è questa, capite? Voi siete sotto il sangue, ora voi siete sotto lo Spirito Santo, capite? Capite? Voi credete il messaggio del giorno, capite? Voi credete la potenza, la colonna di fuoco, voi credete ciò, vedete? E lo fate. Ora guardate, crederlo soltanto non è abbastanza. Non a gironzolare dove esso si trova, non è abbastanza, capite? Ciò vi renderà peggiori, poiché colui che sa fare il bene non lo fa, commette peccato. Vedete, quei credenti di confine, Gesù parlò della stessa cosa. Ebrei, il sesto capitolo, poiché è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e il mondo a venire, rinnovarsi di nuovo al ravvedimento, se essi cadranno perché essi crocifiggono a se stessi il Figlio di Dio e considerano il patto del sangue col quale essi sono stati santificati con... Lì la struttura chimica santifica, essa non è il segno. Ora il sangue non è il segno, la vita è il segno. La vita non poteva essere là poiché era un animale. La struttura chimica era il segno, si doveva avere letteralmente il sangue applicato sulla porta. Ma ora è lo Spirito Santo. Ci stiamo arrivando proprio tra un momento per dimostrarlo, vedete? È la vita che è il segno. La tua vita è finita e sei morto e la tua vita è morta. Tu sei nascosto in Dio tramite Cristo e suggellato là dentro dallo Spirito Santo. La mente che era in Cristo è in te, e Cristo e la Bibbia e la parola sono lo stesso. Nel principio era la parola, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. Allora tu e la parola e Dio e Cristo siete lo stesso. E se voi dimorate in me e la mia parola in voi, domandate ciò che volete, sarà fatto, capite? Mise la potenza proprio nelle labbra di Mosè per uscire là con la sua parola e parlare, e arrivarono rane. Parlare, le rane se ne andarono. Parlare, arrivarono i pidocchi. Parlare, vita, i pidocchi se ne andarono. Amen. Ma poi fu richiesto il segno per tutto Israele. A tutto Israele fu richiesto questo segno. E quando io vedrò il segno, passerò oltre. Oh, mai, mai, che sicurezza! Israele che usciva dall'Egitto fu un simbolo della prefigurazione di oggi. L'Egitto era la Chiesa e Israele rappresentava la sposa. E come Israele uscì dall'Egitto, così la sposa esce dalla Chiesa, capite? Poiché per essa deve esserci qualcosa là da cui uscire, perciò se era un simbolo, essa deve uscirne fuori. La Chiesa è giù in Egitto, nel mondo e nel peccato, e non le interessa un bel niente del vostro segno. Essi nemmeno lo credono. Ma Israele lo amava, poiché per loro era salvezza. Oh, dovrebbe renderci felici. Dovrebbe rendere i nostri cuori. Oh, Applicalo, Chiesa. Ora non fallite. Lo farete ora. Non lasciate che il sole tramonti. Non riposate giorno o notte. Non correte alcun rischio. Non funzionerà, figlioli. Non funzionerà. Voi dovete avere il segno. Voi dite, io credo, sì, io vado, io, sì, io credo il messaggio, io, questo va bene, ma questo è buono, ma voi dovete avere il segno, lo sentite, Tabernacolo Branham? Voi dovete avere il segno esposto, senza di esso tutto il vostro credere è invano, capite? Voi vivrete una vita buona, voi ascolterete ciò che la parola dice, andrete in chiesa, cercherete di vivere correttamente, questo va bene, ma non è ciò. Quando io vedrò il sangue, quello è il segno. E il segno qui non è, perché cosa? Egli doveva vedere la struttura chimica vera e propria, perché la vita era andata, egli era andata via da esso. Esso era un animale, ma qui è la sua propria vita che era nel sangue. E la struttura chimica era solo un segnale o un contrassegno di santificazione, ma la vita stessa è il segno. Poiché senza la circoncisione, senza il segno, voi non siete nemmeno nel patto. La cosa intera coopera. Se voi dite di essere circoncisi alla parola e ad essa soltanto, allora crederete la parola. Se voi credete la parola, allora il segno deve arrivare. Poiché egli disse, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Eccovi. Oh, mai. Notate, poi, la preparazione per il suo popolo, per la terra promessa. Notate cosa egli fece. Prima, egli aveva un popolo per il quale aveva fatto una terra. Egli aveva preparato una terra per loro. E dunque, egli mandò laggiù una preparazione per esso, per il popolo della terra promessa. Era solo per coloro che erano predestinati per quella terra promessa, il giorno della sposa. E come lo fece? Egli mandò un profeta con un messaggio, lo identificò con una colonna di fuoco e diede un segno, così che essi potessero restare certi che ciò era giusto. Proprio così fu la sua consolazione. Israele, uscendo allora dall'Egitto, fu un simbolo. Questo è la prefigurazione dell'uscire della Chiesa dalle denominazioni. Ora, non tutti i denominati, io voglio dire la sposa, capite? Alcune persone, ci sono alcuni degli indipendenti, tanto cattivi quanto i denominazionali, a volte peggio. Sto parlando del segno applicato. Il segno è d'accordo con ogni parola, capite? Lo deve, poiché esso è la parola. È la vita che era nella parola. Le mie parole sono spirituali, esse sono vita, disse Gesù, capite? Quando Mosè iniziò il suo ministero in Israele, con grandi segni, vedete? Israele si radunò rapidamente da tutto l'Egitto a Goshen, ritornando alla casa natia, poiché essi sapevano che qualcosa stava per accadere. Oh, che simbolo! Oh, vengono dall'est e dall'ovest. Vengono da paesi lontani, proprio così, avete sentito il cantico, per banchettare con il re, per cenare come suoi ospiti, come sono benedetti questi pellegrini che contemplano la sua faccia sacra, raggiante di divino amore, benedetti partecipi della sua grazia, che brillano come gemme nella sua corona. Oh, Gesù presto viene, allora le nostre prove saranno finite. Oh, se il nostro Signore venisse in questo momento per coloro che sono liberi dal peccato. Oh, allora ti porterebbe gioia o dispiacere e grande disperazione. Quando il nostro Signore viene in gloria, lo incontreremo su nell'aria, mostrando il segno. E io lo risusciterò negli ultimi giorni. Certamente, ci troviamo in quei giorni. Il popolo si radunò a Goshen Essi erano pronti, sapevano che stava per accadere qualcosa. Essi erano come, prendete le anatre, quando è tempo di sciamare, corrono proprio tutte insieme. Quando le api, tutto il resto si prepara, c'è qualche istinto che le attira. Lo Spirito Santo attira le persone. Oh, quando arrivò il tempo perché si abbattesse la grande ira di Dio, ogni, ecco arrivare due anatre, maschio e femmina. Ecco arrivare due oche, maschio e femmina. Ecco arrivare due cavalli, maschio e femmina. Un qualcosa li attirava, i predestinati. Tutti gli altri morirono. Oh, tutti gli altri morirono! Ma coloro che sentirono quel richiamo per entrare, sapevano che l'arca era preparata. Era un segno che stava arrivando la pioggia. Essi sapevano che la pioggia stava arrivando! Non importa quale fosse l'evidenza e cosa pensassero le altre persone, essi lo sapevano. C'era qualcosa dentro di loro che disse entrate là dentro subito. Entrate là dentro poiché è l'unico posto che sarà sicuro. Poiché Dio preparò un profeta e gli mandò l'arca come un segnale, disse entrate là e la pioggia stava arrivando. Ed essi entrarono subito là, due a due. Tutti gli animali entrarono nell'arca, due a due, poiché erano giunti sotto di essa, non importa cosa gli altri, e tutti quelli fuori da quell'arca perirono. Tutti quelli fuori dal segno, dal sangue, perirono, tutti. E tutti quelli fuori dal segno dello Spirito Santo periranno. Non importa quanto bravi, quanto membri di chiesa, ce n'erano molti ai giorni di Noè, ce n'erano molti ai giorni di Mosè, ma un uomo che mancava di applicare il sangue come segno, era egli periva. Quelli che mancarono di entrare nell'arca perirono. Quelli che mancano di entrare in Cristo, poiché egli è l'arca. Prima Corinzi 12 ha detto, in uno stesso spirito noi tutti siamo stati battezzati per essere un medesimo corpo. Il mitico, non chiesa, ma il mitico, non le denominazioni, il corpo mistico di Gesù Cristo. In uno stesso spirito, maiuscolo, S-P-I-R-I-T-O, spirito, noi tutti siamo immersi in questo medesimo corpo. Allora il segno è sulla porta poiché voi siete in Cristo. Ed egli fu il solo vostro sacrificio che resse il giudizio. E quando Dio considera ciò, non può far nulla. Voi siete proprio al sicuro il più possibile, poiché Dio e Cristo sono la stessa persona. Lo Spirito è stato fatto carne e abitato fra noi. E c'è Dio con se stesso, e voi, i suoi propri figli, nel corpo. Eccovi, non una struttura chimica, ma lo Spirito. Io passerò oltre. Vennero da tutto l'Egitto per radunarsi in quest'unico posto, così potevano essere sotto questo segno. E sono venuti dai metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, pentecostali, tutto il resto, per mettersi sotto il segno. Proprio esattamente come fu allora. Fu una colonna di fuoco che fu rappresentata là, e uno lo disse all'altro, un altro lo disse a un altro lo disse a un altro, e per prima cosa, sapete tutti, cominciarono ad arrivare, osservavano il segnale di Dio, dissero, il giudizio è vicino. Poi il profeta disse, ho avuto notizie da Dio, ci sarà un segno, e voi mettete il sangue sulla porta, uccidete l'agnello, mettete il sangue sulla porta, e ciò sarà un segno, poiché la morte sta per colpire. Lasciate che vi dica oggi, come suo servitore, a meno che il segno non sia sulla porta, c'è una morte spirituale che colpirà. E tutte le chiese hanno fatto dietro fronte al concilio, del concilio mondiale delle chiese. Stanno tutte tornando al cattolicesimo e solo coloro che sono genuini, nati di nuovo, resteranno fuori. Ricordate, non le vostre denominazioni pentecostali, poiché esse vi sono già dentro, dimostra che esse sono morte. Esse sono perite, si sono sacrificate, sono andate indietro. L'hanno messo fuori dalla porta, ma egli sta cercando il segno, perché l'unica cosa su cui essi hanno fatto affidamento è stato il parlare in lingue. Non fare affidamento su alcun parlare in lingue, né nient'altro, ma lascia che il segno stesso sia lì, la persona di Gesù Cristo, la sua propria vita in te. Circoncidi non solo questo, quello, ma circoncidi il tuo essere intero, finché tu e Cristo siete uno. Cristo è in te e la sua vita vive attraverso te. Ora, dunque, da tutto l'Egitto, E ora guardate, mentre vediamo cosa fecero, mentre vediamo il tempo apparire, ci è stato comandato di fare la stessa cosa, lo sapevate? Osservate cosa disse il profeta. E ora leggeremo, se volete leggere, in Ebrei, al 10° capitolo. E se volete leggere con me, ora voglio leggere qui un versetto o due prima di continuare. Ebrei, il 10° capitolo, e cominciamo con il 26° versetto del 10° capitolo di Ebrei. No, io sono... Vediamo, sì, sì signore, gli Ebrei, il 10° capitolo e il 26° versetto, vedete? Perciò che se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuta... Vediamo, ho preso quello giusto, sì, è giusto, sì. Se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuta la conoscenza della verità, ehi, non vi resta più sacrificio per il peccato, ma una spaventevole aspettazione del giudizio, una infocata gelosia che divorerà l'avversario. Guardate qui, se alcuno ha rotta la legge di Mosè e muore senza misericordia in sul dire di due o tre testimoni, quanto più peggior supplicio però stimate voi che sarà però degno colui che avrà calpestato il figliol di Dio e tenuto per profano il patto del sangue col quale è stato santificato. E avrà oltraggiato lo spirito della grazia che viene dal sangue. Ministro, membro, uomo buono, uomo morale, qualsiasi cosa tu sia, e tu sai che Dio ti ha tolto le sigarette. Donne, voi sapete che Egli vi ha tolto pantaloncini e capelli corti e tutto, voi sapete che Egli l'ha fatto. Ma poi, se vi voltate e disprezzate e considerate quel sangue del patto come fosse una cosa empia, colui che vi ha santificati e vi ha condotti fin qui, come le spie, se essi arrivarono proprio quassù alla terra di confine, diedero uno sguardo e dissero, beh, io so che è là, ma l'ostacolo è troppo grande, noi sembriamo cavallette. Essi perirono nel deserto, credenti di confine. Non arrivate soltanto fino a questo, dire io credo il messaggio. Ubbidite al messaggero, venite in Cristo. Voi dite, beh, io credo ogni parola detta, fratello Branham. Questo è buono, ma ciò è soltanto essere capaci di leggere. Ricevete il messaggio, ricevetelo nel vostro cuore che dovete avere il segno. La stessa vita che fu in Cristo sia in voi. Quando io vedrò ciò, passerò oltre. Quando oggi vediamo sulla terra i grandi segni del tempo della fine, sappiamo che ciò è giusto. Ora guardate, io ho aspettato questo molto, molto tempo, questo messaggio per voi, capite? E voi avete visto i segni del tempo della fine e io ve l'ho predicato e ve l'ho mostrato con tutto quello che Cristo ha detto. È vero? Lo ammetterete? Noi siamo al tempo della fine, non vedo niente che sia rimasto. Voi dite, che ne è del marchio della bestia? Chi rigetta lo Spirito Santo è già marchiato dalla bestia. La punizione arriverà più tardi, capite? In Israele, quando la tromba squillava, nell'anno del Giubileo, ogni uomo... Notate Cristo nel leggerlo. Egli ne lesse solo metà, poiché solo metà di esso fu applicato a quel tempo, capite? Egli mi ha mandato per fasciare i contriti di cuore, annunciare la liberazione e così via, vedete? Ma egli è l'anno della benevolenza del Signore. Il resto, egli non lo lesse, mise giù la pergamena, poiché quello era per oggi, capite? Egli lesse solo parte di esso, la parte che era per il suo giorno. Ora questo è ciò che egli farà oggi. Questo è ciò di cui egli oggi sta parlando alla Chiesa, attraverso il suo Spirito unto. Adesso è l'ora. Ora è il tempo. Ricevetelo, gente, ricevetelo. Che cosa? Vediamo i grandi tempi della fine. Le luci rosse lampeggianti, dappertutto. Sulla natura, vediamo la natura che lampeggia, la luce. Il tempo è vicino. Lo vediamo sulla Chiesa, che lampeggia la luce. Essa è condannata. Il tempo è vicino, essa è nel mondo. Lo vediamo sui cieli, sul mare, sulle nazioni, sopra ogni luogo, nel sole, la luna, le stelle. Segni. Vediamo i segni del tempo della fine, dello Spirito Santo tornato di nuovo sulla gente, come avvenne ai giorni di Lot, come là lo Spirito Santo operava attraverso quella carne umana. Quello era Dio manifestato in carne. Come in quel giorno Dio sarebbe egli stesso nell'uomo, egli stesso nella sua sposa e mostrerebbe lo stesso segno. Gesù disse sarà la stessa cosa negli ultimi giorni. Lo vediamo. Vediamo la stessa colonna di fuoco. Perfino la scienza ne ha scattato le fotografie e così via. Vediamo che i segni del tempo della fine sono vicini. Sappiamo che è qui. E poi, vedendo questo, se voi mi credete, se non mi credete, credete ai segni, credete alla parola, poiché essi parlano di ciò che vi sto dicendo. Se io non vi sto dicendo la verità, essi non risponderebbero mai. Dio non risponderà mai ad una bugia. Dio risponde alla verità. E queste parole testimoniano che io vi sto dicendo la verità. Esse sono quelle che testimoniano del messaggio che io sto predicando. Non solo l'angelo quel giorno laggiù al fiume che disse il tuo messaggio precorrerà la seconda venuta di Cristo. Le opere stesse! Se non potete credere che quell'angelo ha detto la verità, credete le opere, poiché la Bibbia ha detto che queste cose accadranno al tempo della fine. Esse sono quelle che testimoniano. Esse sono quelle che parlano più forte delle mie parole o di chiunque altro. È la sua parola. Esse testimoniano del tempo. E noi vediamo questi grandi, orribili segni della fine sulla gente e segni del tempo sulla terra, angoscia tra le nazioni. Vediamo Israele nella sua terra natia, lo stendardo, la stella di Davide, a sei punte che sventola lo stendardo più antico al mondo, la bandiera più antica al mondo. Essa è una nazione, essa è un governo, essa è il suo proprio popolo, essa è nella Lega delle Nazioni. Essa è tutte queste cose, essa è nell'ONU. E ha la sua propria valuta, tutto. Gesù ha detto, questa generazione non finirà finché tutto non sia compiuto. E ricordate la stessa notte in cui Israele fu costituita una nazione, quella fu la notte in cui l'angelo del Signore mi apparve proprio laggiù, proprio così. Ecco dove ci troviamo, tutto ha messo in evidenza esattamente la verità. Io non vi ho mentito, vi ho detto la verità e Dio ha testimoniato che vi ho detto la verità. Ora, ricordate, io sono vostro fratello, sono un uomo, vedete? Sono soltanto un uomo proprio come tutti voi, ma qualcuno deve portarlo, qualcuno deve dirlo. Non è stata la mia scelta, è stata la sua scelta. E io vi ho detto la verità ed egli ha subito testimoniato che ciò è la verità. Quando oggi vediamo queste cose sulla terra, oh gente, questa è l'ultima ora. Mettete quel segno sopra di voi il più presto possibile, o entrate nel segno, entrate nel segno. Mentre vediamo il grande segnale della fine e il tempo vicino che ci avverte, il tempo è vicino. Oh, prendete questo solennemente. Noi dovremmo amarci l'un l'altro. Oh, mai, noi dovremmo essere così innamorati. Non parlate mai male l'uno contro l'altro. Se qualcuno fa uno sbaglio, pregate per lui proprio subito. Noi siamo insieme in questo, con Dio, siamo fratelli e sorelle. Oh, vivete devotamente, vivete come figlie di Dio, vivete come figli di Dio, vivete miti, gentili, umili. Non lasciate che il male entri nella vostra mente, nel vostro pensare, solo scacciatelo. Se bussa alla porta, toglietelo. Dite soltanto, solo mostrate il vostro segno, continuate solo a camminare. Io sono sotto il sangue. Ricordate, ci furono molti di loro che andarono da quelle donne quella notte e dissero, ehi, Gertie, Lily, alcune di voi, venite fuori, stasera andremo a una festa. Io sono sotto il sangue, sono sotto il segno per stare qui, il mio amore è per il mio fattore. Stanotte la morte è nel paese e oggi la morte è nel paese. Il giudizio sta aspettando, è incombente. Atomico e idrogeni e tutti i generi di disastri sono in attesa per le nazioni. E Dio sta muovendo la sua Chiesa e ha mostrato tutto. Ora noi abbiamo conservato l'agnello per un bel po' di tempo, osservando, vedendo cosa egli sta facendo, osservando la sua natura e tutto. Ma adesso il segno deve essere applicato! Deve essere applicato! È l'unica cosa, se un uomo non è nato dello spirito e d'acqua, non entrerà in nessun modo. E dovremmo amarci gli uni gli altri. I credenti dovrebbero separarsi dal mondo. Non prendetela ora alla leggera. Ora, voi che state ascoltando questo sul nastro, voi donne, voi uomini, ascoltate un minuto. Se mai mi avete creduto, credetelo ora. È tempo che la smettiate di litigare l'uno con l'altro. Credete il messaggio della Bibbia. Credete Gesù Cristo. E amatevi, e onoratevi, e rispettatevi l'un l'altro. Uomini, rispettate le vostre mogli. Voi rispettate le vostre case. Riunite la vostra casa, perché ricordate, quest'agnello era per la casa, non solo per uno, poiché pure l'intera casa doveva essere portata, tutto doveva essere portato dentro. Noi dovremmo amarci l'un l'altro e i credenti dovrebbero separarsi dal mondo. Notate, essi non si riunirono solo per parlare del messaggio. Essi si riunirono per applicare il sangue, per applicare il segno. Ecco ciò che dovete fare, Pastore Neville, e a questa congregazione, amministratori, diaconi, a voi, fratelli. È tempo di mettere da parte tutte le stupidità del mondo. È tempo di mettere da parte tutto il resto. Abbiamo visto abbastanza ora, al punto che siamo certi, sicuri. E il segno deve essere applicato. Senza di esso voi morirete. Si deve morire. Questa è l'unica cosa. Oh, non riunitevi e dite, io lo credo. Mettetevi sotto di esso. Entrate in esso. Come fare? In uno stesso spirito. Noi siamo stati battezzati nel corpo di Gesù Cristo. Credete tutti, con tutto il cuore, capite? Egli non era responsabile per nessuno fuori da sotto di esso. Chi è che stava parlando? Onde corte da sopra, attraverso l'altoparlante, l'hanno là dentro? Ho sentito qualcuno, onda corta, sì. Oh, essi l'hanno collegata, immagino stiano prendendo... Oh, per le macchine? Scusatemi. So che qualcuno ha detto qualcosa e pensavo che qualcuno volesse dirmi qualcosa e non l'avevano capito, vedete? E questo è il motivo che io ho detto quel che ho detto. Vi ho visto guardare intorno, ho sentito una voce, pensavo che qualcuno si fosse alzato per dire qualcosa e non sapevo cosa fosse. Ora, grazie. Ma credete, mettetevi sotto di esso. Israele non si riunì e disse, oggi andiamo tutti a Goshen. Guideremo fino a Goshen. Voi salite sul vostro cammello e noi prenderemo il carro dei buoi e prenderemo i Jones qua giù e così via e i Goldberg e andremo tutti su a Goshen. E sapete una cosa? Oggi parlerà Mosè. Non era questo. No, signore, fratello. E mettetevi sotto quel sangue. Sì, davvero. Non il parlare di esso. Entrare in esso. Uno di loro dice, sa, signor Goldberg, io effettivamente so che è la verità. Sì, fratello, io credo sia la verità. So che è la verità. Signor Lavinsky, che cosa ne pensi? È assolutamente la verità. Io ho visto la potenza di Geova, Dio che parlava. Ho visto quelle rane uscire da quella terra. Io so che non è avvenuto finché egli non l'ha detto. E so che quello è Geova, Dio. Ora, tutto questo va bene. Sei tu circonciso? Sì, signore. Sei un credente? Sì, signore. E poi quel giorno, quando egli sentì parlare il pastore Mosè, disse, ma voi dovete mettervi sotto quel sangue, poiché Dio ha detto, il sangue è un segno, è un segno. Non importa quanto abbiate creduto, quanto siate circoncisi, quello è un patto che Dio diede ad Abramo e così via, quello è il patto. Ma voi dovete mettervi sotto il sangue, che è un segno, poiché egli ha detto, quando io vedrò il sangue, passerò, israelita o chiunque. Cioè denominazione o non denominazione, entrambe, voi dovete venire sotto il sangue. Metodista, battista, presbiteriano, pentecostale, non denominazione, qualsiasi cosa siate, è per un individuo. Dovete venire sotto il sangue. Dunque, non parlatene soltanto, ricevetelo. Ascoltatemi, ascoltatemi nel nome del Signore, ascoltatemi. Capite? Si deve venire sotto il sangue. Egli non era responsabile per alcuna persona non sotto il sangue. Dio rese chiaro che tutti quelli non sotto quel sangue sarebbero morti. Posso usare le sue parole? Tutti quelli fuori di Cristo moriranno. Come si entra in Cristo? Prima Corinzi 12. Per un solo spirito. Non per una stretta di mano, per una iscrizione, per una denominazione. Ecco come cercano di farlo. Essi possono farlo. ma per uno stesso Spirito noi tutti siamo stati battezzati nel medesimo corpo. Se un angelo dal cielo insegnasse qualsiasi altra cosa, Paolo ha detto sia maledetto. Questo è il messaggio. Venite in Cristo. Guardate, ogni persona fuori dal segno, Dio non era responsabile. E Dio non è responsabile per alcuna persona, grande o piccola, famosa o sconosciuta, ricca o povera, prigioniera o libera, maschio o femmina. Egli non è responsabile per alcuno che non sia sotto il patto del segno. Egli non è responsabile. Voi dite, ma oh Signore, io ho fatto questo, ho cacciato demoni. Signore, ho fatto questo, io ho predicato l'Evangelo. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Io non vi ho neppure mai conosciuti. Egli riconosce soltanto il segno. Lo udite, dite Amen. Ora, così è su di voi. Egli... L'altro giorno stavo seduto qua giù in quel bosco e i ragazzi si domandavano, dicevano, ecco, sono due giorni, tu non hai... Non avevo nemmeno sparato ad uno scoiattolo. Dissero, che cosa non andava? Vedete, ecco che cos'era, capite? Disse, mettilo su di loro. Su di loro, disse, tu hai parlato, ne hai parlato a me. Capite? Ora è nelle vostre mani, è nelle vostre. Egli non riconoscerà nient'altro che quel patto dello Spirito Santo. E non potete ricevere quel patto a meno che non siate salvati, santificati e poi battezzati nel corpo. Egli non lo farà. Tu potresti avere un'imitazione, potresti sentirti bene, saltare su e giù, parlare in lingua e danzare nello Spirito. Questo non ha niente a che fare con ciò. Ascoltatelo! Nel nome del Signore! Dio non riconosce ciò! I pagani fanno questo! Le streghe fanno questo! Voi dite, io sono uno studioso, io faccio questo, quello, l'altro. A lui non interessa quanto tu sia studioso, il diavolo lo è pure, vedete? Egli riconosce soltanto il segno! Questo è il messaggio dell'ora! Questo è il messaggio di questo giorno! Questo è il messaggio di questo tempo! Nel nome di Gesù Cristo, ricevetelo! Non un sostituto, qualcosa che il diavolo può metterti addosso, come un falso amore per fare amare ad un uomo qualche altra donna a parte sua moglie o alla moglie qualcun altro a parte o qualcosa di questo genere qui, una cosa disonorevole. Quello non è vero amore, quello è il diavolo, quelle sono le sue opere. Invece è qualcosa che egli ha cercato di passarti. Una gioia, bere e sentirsi bene a riguardo, dire sono depresso, andrò fuori a bere un litro di liquore e me lo dimenticherò. Ciò è morte. Dio è la tua gioia, Dio è la tua forza. Conoscere il messaggio, conoscere la verità è ora la nostra sufficienza. Egli è tutta la mia sufficienza. In Lui, tutte le cose di cui ho bisogno sono in Lui. Ecco la nostra forza. Il mio aiuto viene dal Signore. Voi cristiani, guardate a Lui per la vostra gioia, guardate a Lui per la vostra forza, cercate Lui per la vostra felicità. Egli è la mia pace, Egli è la mia gioia, Egli è il mio amore, Egli è la mia vita. Quello è un patto, il segno sulla porta. Egli non è responsabile. Non è responsabile per una sola persona. Una sola persona non sotto di esso. Non importa chi tu sia. E ricordate, tutta la famiglia fu messa, riunita. Oh, mai. Oh, ricordate, voi dite, beh, mio papà è un predicatore, mio fratello, il mio pastore, mio... Ciò potrà pure essere vero, ma che ne è di te? Ricordate, al sicuro solo quando il segno era esposto. Se un uomo era qui, qui sotto, e suo figlio era dall'altro lato della strada, era in pericolo. Sarebbe morto? Suo papà sarebbe stato salvo? O se il figlio era qua giù e suo papà laggiù, suo papà sarebbe morto? Solo il segno. Quando io vedrò il segno, passerò oltre. Questa è l'unica cosa. Voi dite, beh, mio figlio è un predicatore. Voi madri dite, io ho il miglior figlio, ho la migliore figlia. Vi dico, essi sono la cosa più dolce. Essi sono stati riempiti con lo Spirito Santo e un tale amore, sono ubbidienti. Non ho mai visto tanto. Che ne è di te, mamma? Voi dite, mia madre è la cosa più dolce. So che se lei muore andrà in cielo, poiché ha veramente il segno, fratello Branham. Ma che ne è di te, sorella? L'intera famiglia deve essere portata sotto. Siete stanchi?
Io sono le 12. Solo un minuto. Potrei interrompere e ricominciare stasera, ma se voi volete aspettare solo un po' più a lungo, cercherò adesso di sbrigarmi.
Inserirò questo subito, poiché penso che proprio ora, mentre ne siete sotto l'unzione, sarebbe meglio se proprio ora lo riceveste. Solo quando il segno è esposto. Poi la famiglia intera deve essere sotto quel segno, il sangue. Papà e mamma, lo so come vi sentite. Anch'io ho figli. Devo vederli salvati. Oggi sto parlando a me stesso, capite? Ho dei fratelli, ho una sorella, ho dei cari. Anch'io, io voglio vederli salvati. Ma ricordate, senza l'esposizione del segno, essi periranno. Non c'è risurrezione per loro, proprio così. Essi sono finiti. Solo quando il segno è esposto. Guardate, Giosuè, vorrei che avessimo tempo per leggerlo. Annotatelo, Giosuè, il secondo capitolo. La credente meretrice gentile, Rahab. Oh, vorrei proprio che fossero circa le 9. Vorrei prenderlo e proprio mostrarvi come avvenne là, vedete? Questa meretrice, gentile, osservate, tutta la sua famiglia, lei era una credente. Tutta la sua famiglia dovette mettersi sotto quella cordicella scarlatta, quel segno. Essi dovettero andarvi sotto, poiché sarebbero morti. Avevano udito dell'ira di Dio. Avevano udito dei segni e miracoli di Dio manifestati tra il suo popolo ed essi dovettero riceverlo. Lei dovette riceverlo. Dio, l'angelo distruttore, stava arrivando. Essi lo sapevano. E Giosuè era quell'angelo. Essi erano in fila. E così ogni nazione nel mondo in fila per il giudizio di Dio. Questa piccola cara meretrice aveva udito, la fede viene dall'udire. Lei disse, tutto il paese è turbato per voi. Proprio così. Ora, le spie che furono mandate là per fare i preparativi e così via, lei onorò quegli uomini. E lei voleva essere salvata. Lei disse, io so che il vostro Dio è Dio. E ho udito quali grandi cose egli ha fatto. Io so cosa ha fatto a Og e so cosa egli ha fatto alle varie nazioni. E io capisco che coloro che lo accettano sono salvati e coloro che non lo accettano sono distrutti. E io voglio vivere, disse. Oh, mai, eccovi. Io voglio vivere. Perché essi solo, notate, Gerico aveva udito cosa Dio stava facendo, ma non vollero accettare l'avvertimento. E non c'è una denominazione in questo paese, in giro, che non abbia udito cosa Dio sta facendo. Non vogliono accettare l'avvertimento. La sua grande potenza e i segni sono stati manifestati. Cosa egli ha fatto? Egli passò proprio attraverso il Mar Morto come se fosse su terra ferma. Egli causò, egli creò cose, fece venire rane, pidocchi e pulci nell'aria, li creò con la sua parola tramite il suo profeta. Ciò non era un segreto, essi lo sapevano. E Rahab disse, io ho udito ciò, non voglio perire con questi increduli. No, signore. Sapeva che il giudizio doveva seguire, poiché essi erano proprio in linea, lei lo sapeva. Perciò essi fecero per lei una via di scampo. Devono aver creduto che la loro grande denominazione di Gerico fosse capace di resistere all'ira di Dio. Vedete, la loro grande denominazione. Oggi è ciò che credono molti di loro. Oh, certamente Dio non lo farà. È ciò che Satana disse a Eva. Oh, certamente Dio non lo farà. Egli lo farà, poiché ha detto che lo avrebbe fatto, capite? E quella è la sua parola, sì, signore. Se un uomo non nasce, e questi segni accompagneranno coloro che sono nati, capite? Da questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli e così via, vedete? Va bene, volevano farlo. Oh, che accadde? Ora essi si erano rinchiusi! Qui non avverrà nessun risveglio. La nostra denominazione non sponsorizzerà questo. Non avremo quel genere di nonsenso tra di noi. Io proibisco a chiunque di voi di andare a quella riunione. Gerico, proprio nella fila dei dannati. Ma devono esserci stati alcuni ragazzi dei nastri che si infilarono da qualche parte per il seme predestinato. Si infilarono là a casa sua ed ascoltarono dei nastri. Lei fece della sua casa una chiesa per ricevere il messaggio. Ce ne sono ancora, sapete? Il messaggio è arrivato comunque al seme predestinato. Non sappiamo come esso sia arrivato là, ma è arrivato là, così che il giusto non perirà con l'ingiusto. Oggi Dio si sta occupando di questo. Sì, esso in qualche modo si intrufola dentro. Non sappiamo come, sebbene non vogliano sponsorizzarlo, ma c'è qualche seme là fuori che è predestinato. Chiunque sappia qualcosa riguardo alla Bibbia sa che quella meretrice era predestinata. Sicuramente lo era. Lei non... La Bibbia ha detto, lei non perì con quelli che non credettero, proprio così, ma lei credette il messaggio dell'ora. E Dio le diede un segno attraverso i suoi messaggeri. Dissero, prendi una cordicella scarlatta, rossa, e legala alla tua. Dissero, ricorda, se tu non leghi là quella cordicella con la quale siamo scappati, o non la lasci là, noi non siamo responsabili del nostro giuramento. E dissero, se tu sarai fuori da lì sotto, noi non siamo responsabili. Oh, mai! Rab, ogni seme predestinato qui dentro, vai là fuori e vai a cercarli. Prendi tuo papà, tua madre, poiché noi siamo appena usciti sotto quell'espiazione giù in Egitto e tutto ciò che non avevamo sotto quel segno è morto. Rab, ti sto dando un segnale, è un segno. E io dico, nel nome del Signore, come dire, se tu lo metterai, io lo conosco, conosco il messaggero, conosco l'angelo dell'ira, Giosuè, egli è il messaggero, sterminatore di Dio, io lo conosco, ed egli sa che ci deve essere un simbolo del segno, e tu appendilo lì, e io te lo garantirò, io lo giuro, e anche Dio giurò, che ciò che non fosse sotto di esso sarebbe morto, e tutto ciò che fosse sotto sarebbe vissuto. E ora, lo stesso giuramento è oggi, la stessa cosa, capite? Io non vi lascerò morire con quelli che non credono il messaggio. Ed essi, lei aveva udito le opere che erano state fatte e lo credette. Ma circa lei e suo padre e un paio di fratelli o qualcos'altro, fu l'unica che lo credette nella città intera. Vedete come sono pochi? Solo uno qua e là, una piccola famiglia verrà fuori da uno stato. È vero? Ora, esattamente, qui stiamo parlando di fatti. Noi siamo, se andrete a vedere qual è la prefigurazione, prima dovete vedere qual era il simbolo. Dovete vedere qual è l'ombra. Allora saprete a cosa assomiglierà la cosa reale, capite? La sua potenza fu mostrata, il giudizio era in linea, essi devono credere per essere salvati. Sì, Signore! E questi piccoli, questi individui entrarono lì, questi messaggeri, e afferrarono quel seme predestinato che credette. Lei usò la sua casa come chiesa per ricevere questi messaggeri. Non li fecero entrare in quelle chiese, no Signore. Capite? Così lei non faranno entrare nemmeno voi. Vi buttano fuori se dite qualcosa riguardo a questo. Sì, capite? Nella sua città misero sotto il segno tutti quelli che vollero credere. Oggi è esattamente ciò che sarebbe meglio che noi facessimo. Se volete dei cari salvati, fareste meglio a metterli dentro proprio ora, capite? Quando l'ira di Dio distrusse quella grande città, il segnale del segno tenne la sua casa al sicuro. Amen. Cosa? Il segnale era sul suo segno. Ovvero, il segno era sulla sua casa, quando il resto della città crollò al suolo. Che cosa fu? Che cosa fu? Giosuè, il messaggero di Dio, Dio stesso riconobbe il messaggio del suo messaggero. Amen. Ciò lo dimostrò, essi riconobbero il messaggio, egli riconobbe il messaggio del suo messaggero. E quando il resto della città crollò giù, ecco il segno scarlatto di Rab che stava sopra la porta e tutti gli altri erano morti. Poi gli angeli distruttori andarono dritto proprio su e distrussero tutto ciò che si trovava nella città. Nemmeno un pezzo di stoffa rimase. Uno portò via un pezzo di stoffa da quella denominazione e dovette morire con essa. Presero l'intera cosa e la distrussero. Maledetto sia l'uomo che proverà mai a costruirla. Il giorno in cui comincia il suo primogenito morirà e così via. Dio la maledì in quel modo, quella grande cosa che rifiutò il messaggio di grazia e misericordia. Pensavano di essere tranquillamente al sicuro. Oggi molte persone pensano, già che io appartengo alla Chiesa, sono tranquillamente al sicuro. Non credete a un tale nonsenso. Quando il sangue sarà per voi un segno, per voi ora lo Spirito è il segno, la vita che era nel sangue. Lo stesso, pensiamoci. Lo stesso segno che usarono in Egitto, lo stesso segno di vita che fu nell'Egitto, Dio usò lo stesso simbolo lassù. Giosuè, un perfetto simbolo di Gesù, fu fedele al segnale del segno che i suoi messaggeri avevano predicato. Giosuè, quando disse, non toccate quella casa né nulla in essa, è riservata per il Signore. Amen. Una gentile, una meretrice, donna di strada. Ma lei udì e credette e applicò il segno. Non importa quanto tu sia degradato nel peccato, cosa tu abbia fatto, questo non ha niente a che fare con ciò. Applica il segno, è per te. Se senti che nel tuo cuore c'è qualcosa che tira forte, esso è per te. Applica il segno. E il grande la parola Giosuè significa Geova Salvatore, come Gesù significa Salvatore. E Giosuè, quando seppe che i suoi messaggeri tornarono indietro e dissero, ho obbedito ai tuoi ordini. E c'era una donna che abbiamo trovato, quando abbiamo ascoltato i nastri, sai, abbiamo trovato una donna che ha creduto. E le abbiamo detto che tutti quelli laggiù che si fossero messi sotto quel segnale rosso, significherebbe il segno. Dunque io ho predicato questo, tu lo onorerai, Giosuè? Ti ho mandato per farlo. Amen. E poi, quando quello Dio lo onorò, la casa non crollò giù. E poi, quando Giosuè stette là e diede il segnale di distruggere l'intera cosa, andò proprio su dritto, e Rab e tutta la sua gente si era messa a posto, e tutti i loro beni, amen, amen, tutti i loro beni erano dentro la casa, al sicuro. Stavano proprio là e non dovevano guardare fuori dalla finestra. Potevano leggere la scrittura mentre la battaglia era in corso. Lei tornò subito e corteggiò il generale dell'esercito e fu innalzata e venne su a Betlem e a loro là fu assegnata la sua parte e lei generò un figlio famoso e quel figlio famoso generò un altro figlio famoso e quel figlio generò un altro figlio famoso fin quando arrivò il grande figlio famoso proprio giù e avanti attraverso Obed e avanti attraverso Jesse e giù fino a Davide proprio così. La meretrice Rab, poiché credette al messaggero, lei applicò il segno e la sua casa fu salvata, altrimenti sarebbe morta laggiù dove stava. Ora ascoltate attentamente. Oh, dite, lo riconoscete? Tutto sotto di esso fu salvato in Egitto, tutto sotto di esso fu salvato a Gerico, oggi tutto sotto di esso sarà salvato. Il legame di sangue, il sangue dell'agnello, è un simbolo di Gesù Cristo. In Ebrei 13, 10 e 20, non ho tempo per leggerlo, annotatelo, stavo per leggerlo. È chiamato il patto perpetuo. Il sangue di Gesù Cristo è chiamato il patto perpetuo, sì signore, patto perpetuo. Perché non fu chiamato patto eterno? Poiché ciò non sarebbe eterno. Quando noi siamo redenti allora è tutto finito. È un perpetuo, che significa una certa quantità di tempo, fino a quando il tempo finisce. Non ce ne sarà mai un altro. Quando il tempo finirà, non avremo bisogno di alcun patto, ma finché il tempo non finirà, abbiamo bisogno del patto. Ora ricordate, Ebrei 13, 10 a 20, un patto perpetuo. La promessa di Dio legata al sangue ci rende liberi dal peccato. Amen. Non c'è peccato in Lui. Il peccato, l'io, la carne. Adoratelo e proclamate la sua potenza promessa. Il popolo del patto di Dio, legato al sangue, legato al segno, allo Spirito di Gesù Cristo qui dentro, che chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, mostrando il patto. Capite? Nuovo Testamento. Testamento significa patto. È giusto, vero, dottor Vail? Testamento significa patto. Il Nuovo Testamento significa il nuovo patto. L'Antico Testamento era l'antico, sotto l'agnello, che la vita non poteva ritornare sul credente. Il Nuovo Testamento era l'agnello di Dio e la sua vita ritornava su di noi. La vita del sangue, capite? Il sangue è vita nel Nuovo Testamento. Vedete, la vita viene dal sangue dell'agnello, che significa il Nuovo Testamento, il nuovo patto, che Dio, dopo quei giorni, io scriverò le mie leggi sulle tavole di carne del loro cuore, capite? Capite? Non sulle tavole di pietra, è un sangue d'agnello che tu dovevi dire, sì, io ho il sangue qui, ora cosa dice di fare? Ma sulle tavole del tuo cuore, capite? Io farò il patto di spirito con il popolo. Ed esso mostra la sua potenza. Giovanni 14, 12 dice, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Nuovo Testamento è nuovo patto, nuova vita. Dimostra che Gesù per noi ha soddisfatto ogni requisito che Dio richiedeva per farci ritornare veramente figli e figlie di Dio sotto il sangue, dove non c'è più condanna. Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in, non quelli che lo stanno credendo, quelli che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E la mia parola è Spirito, è vita, capite? Oh, non potrei trarre un testo da questo e stare circa un paio d'ore in più, ma ci affretteremo, vedete? Non più condanna, liberi dal peccato, liberi dai problemi del mondo, nessuna condanna. Perché? Per coloro che sono stati in uno stesso spirito battezzati in un medesimo corpo. Là è stato applicato il sangue dell'agnello, il Dio del cielo vi ha accettati e la vostra, la sua vita è in voi e voi siete figli e figlie di Dio. Il vostro carattere è il carattere di Dio. Che cos'è? Un giochino da ragazzi? No, signore. Dio è un Dio di giudizio. Egli è un Dio che corregge. Deve essere in linea. Nient'altro lo farà. Questo è il genere di carattere che siete voi, poiché voi siete il carattere di vostro padre. Capite? Cosa? La vita. Guardate quando essa, la vita, è presa per il sangue. Capite? La vita stessa è presa. Capite? La vita è presa per il sangue, capite? Il sangue fu applicato e la vita non poteva allora venire sul credente per la vita di un animale, non la vita, ma vedete invece di un essere umano fu un super, super, super essere umano, capite? E questo rende ora l'essere umano non solo un essere umano, ma è un figlio, è figlia di Dio, della super, 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 super vita che fu in lui, ritorna su di te e ti cambia da un peccatore e le cose del mondo, un membro di chiesa e un frequentatore denominazionale, ad un cristiano nato di nuovo, riempito con lo Spirito, la vita di Dio che sgorga da te come scintille da un'incudine, mentre cammini pieno di virtù e amore e gentilezza, e come lo Spirito Santo che si muove, che parla, oh mai, eccovi, e con il cosa? L'ascoltare il messaggio, osservando la colonna di fuoco e la benedetta certezza. Io sono passato dalla morte alla vita. Notate dunque, nessuna condanna affatto. Se il cuor nostro non ci condanna, allora abbiamo la nostra richiesta, vedete, lo sappiamo. Ma se il peccato è nel nostro cuore, allora ci condanna, tanto vale che noi proprio nemmeno cominciamo, capite? Dovete liberarvi dal peccato, è l'unico modo con cui potete liberarvi dal peccato e entrare in Lui. E la sola copertura che ci sia per il peccato è Cristo. Ricordate, il sangue del patto non viene riconosciuto senza il segno. Voi non lo sarete. Voi dite, beh, io sono stato santificato dalle cose. Quello non è il segno. È lo Spirito. Lo Spirito di Cristo su di voi. Credetelo. Ora, guardate, la parola ci rassicura della promessa. Tutti questi sono testi che ho annotato qui. Sembra proprio che io debba continuare a predicare su questo tutto il giorno, vedete? Capite? La parola ci rassicura della promessa, poiché essa è la promessa. La parola è la promessa, e la parola è l'Iddio, e la parola è nostra. E noi diventiamo la parola, e la parola diventa noi. E se voi dimorate in me e la mia parola in voi, allora, vedete, diventa proprio una grandissima famiglia, capite? Ci rassicura perché? Ebbene, è parte di noi, capite? 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 Essa diventa parte di noi. Che testo? Bene, la promessa ci rassicura. Il segno è il contrassegno che l'acquisto è stato fatto ed è stato accettato. Ora non si può avere il biglietto del treno finché non si paga il prezzo. E l'unico modo per andare a pagare il prezzo è pagarlo. Proprio così. Cosa? Crederlo, accettarlo. Piena obbedienza all'intera parola di Dio ti darà diritto al segno. Piena obbedienza, non la parte di essa fin dove arriva la vostra denominazione, ma tutta essa. Piena obbedienza alla parola che è Cristo, vi porta in Cristo. Ora, e se voi foste proprio tutti dentro, ma con i vostri piedi che sporgono? E se voi foste tutti dentro, ma con le mani che sporgono? La maggior parte di noi dentro, ma il cuore che sporge fuori? Capite? Capite? Il cuore è ancora nel mondo? Capite? Ma noi non facciamo così. Piena, completa obbedienza rende te e la parola uno. Tu la credi, ogni minima parte, e tutta essa è in te, e tu la osservi operare attraverso di te. Tu non vai in giro con un mucchio di sciocchezze, capite? Tu sei un cristiano. Non importa cosa dica chiunque, non ti nuoceranno mai, tu sei in Cristo. Tu sei al sicuro il più possibile. Quando la morte bussa alla porta, non ha alcuna presa, vedete? Niente affatto, perché è soltanto fare un passo fuori da qua a là. L'età non significa nulla. Tu hai già superato l'età, sei nell'eternità, poiché sei in Lui. Egli è eterno. Non significa nulla se sei giovane, vecchio, di mezza età o qualsiasi cosa tu sia. Bello, brutto, basso, grasso, qualcosa. Non importa nulla, non importa. Tu non vai in giro e tutte queste altre cose. Tu hai già superato ciò. Sei morto. La tua vita è nascosta in Dio attraverso Cristo. Sei suggellato là dentro dallo Spirito Santo, camminando in Cristo. L'unico obiettivo che vedi è Cristo. È tutto. È il solo con cui tu cammini. Oh, mai! Non stupisce che cantavamo quel piccolo cantico, riempi la mia via ogni giorno con amore, mentre io cammino con la colomba celeste. Fammi andare tutto il tempo con un cantico e un sorriso, riempi la mia. Lasciatemi essere un fratello, lasciatemi vivere l'esempio di quel che Cristo ha detto che un uomo dovrebbe essere. Lasciatemi essere un fratello per un fratello. Un fratello per una sorella. Lasciatemi essere un ministro per i ministri. Lasciatemi essere l'esempio degli esempi. Lasciatemi mostrare al mondo che questa parola è Cristo. L'unico modo in cui posso farlo è entrare in Lui, poiché non posso farlo da me stesso. Tu non puoi farlo, ma lascia che la parola e tu diventiate uno, allora essa stessa vivrà. Tu sei un'epistola di Gesù Cristo che cammina quando Egli ha il controllo completo, controllo di te, per eseguire ogni parola. Se Egli arriva in questo modo, io voglio fare questo, e tu dici, no, no, io non credo ciò. Vedi, tu ancora non sei nella parola, capisci? Piena, ora osservate. Pienamente ora, piena obbedienza all'intera parola di Dio ci dà diritto al segno. Poi, quando noi paghiamo, preghiamo, dobbiamo avere il segno da presentare con la nostra preghiera. Se tu dici, io prego, Signore, ma veramente non ho, ebbene, tu non preghi, tanto vale proprio che ti fermi. Vedi, vai avanti prima, prendi il segno, vedi, poiché quel segno è ciò che Egli riconoscerà, capisci? Sì, Signore. Quando preghiamo, allora dobbiamo presentare il segno. Signore, ti ho ubbidito pienamente, mi sono ravveduto dei miei peccati, sento che Tu mi hai perdonato. Sono stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, lo Spirito Santo è su di me. Ora ho bisogno di una certa cosa per la Tua gloria, Signore, io la chiedo, essa ora è mia. Poi c'è qualcosa che si ancora qui, è Tua, ciò lo fa. Allora è tutto finito, è stabilito. Io chiedo questo Io lo chiedo, devo averlo. Capite? Capite? Io lo voglio per la tua gloria. Capite? Ebbene, eccolo, allora egli proprio ve lo dà. Allora tu sai che è tuo. Ecco com'è, i nostri figli, così via. Noi applichiamo il sangue, lo crediamo. Ecco tutto. Bene, che cosa fa egli allora? Quando tu hai, puoi presentare il segno con la tua preghiera, esso dimostra che sei arrivato pienamente all'ubbidienza dell'intera parola di Dio. Quando tu hai il segno, dimostra che hai ubbidito ad ogni parola. Allora tu e la parola siete uno. Stai solo chiedendo la cosa che tu sei. Capisci? Capisci? Poi, ecco, lo sai, se io dico a questa, mano, ubbidiscimi, prendi quel fazzoletto, essa lo fa. Vedi? La mano mi ha ubbidito. Perché? Essa è parte di me. Capisci? Poi, quando tu e la parola diventate uno, ogni promessa, gloria a Dio, ogni promessa è tua, ti ubbidisce. Allora devi stare attento a cosa vuoi fare. Non vorresti mettere la mano nel fuoco solo per dire, guardami farlo. Oh no, no, capisci? Ma se c'è qualcosa in quel fuoco che devo prendere, essa mi ubbidirà. Capisci? Capisci? Proprio così. Capisci? Devi stare attento a cosa fai. Questa è la ragione per cui lo Spirito Santo dà in modo limitato e così via. Sapete cosa intendo? Poiché qualche... Non volete... Un vero servitore di Dio non fa l'esibizionista con esso, vedete? Ecco tutto. Quello è fare spettacolo. Quando preghiamo, noi presentiamo il segno, dimostra che abbiamo ubbidito pienamente. Paolo ci dice che il sangue parla, che chiunque sa che il sangue è, effettivamente esso stesso non può parlare. Esso è una struttura chimica, vero? Quanti lo sanno? Ma quanti sanno che il sangue parla? Se volete annotarlo, Genesi 4:10. Dio disse, che ne è di tuo fratello? Disse, il suo sangue grida dalla terra contro di te. Amen. È vero? Il suo sangue parla! Alleluia! Dio disse, che ne è di lui? Egli disse, sono io il guardiano di mio fratello? Disse, il suo sangue grida! Il suo sangue grida! È un segno! È un segno che egli era stato ucciso! Il suo sangue gridava contro di lui! Ora, se lo prendete, in Genesi 4:10, poi in Ebrei 12:24, cominciate a leggere. In Ebrei 10:12:4 disse, il sangue di Gesù pronunzia cose migliori che quello di Abele. Capite? Abele era un uomo giusto. Egli morì innocente poiché egli era nella via. Egli era nella via sostenendo la vera rivelazione che aveva. Egli parlò. Esso gridò. Il sangue di giustizia di Abele gridò contro Caino. Ma il sangue di Gesù Cristo non solo gridò, esso ha redento. Amen. Esso pronunzia cose migliori, vi rende figli e figlie, vi nasconde dall'ira di Dio. Capite? Il sangue di Abele non poteva nascondere Caino, capite? Ma il sangue di Gesù può. Amen. Perciò, vecchio Caino, vieni fuori oggi, se sei stato un persecutore della parola, e dici i giorni dei miracoli sono passati, questa cosa è completamente un nonsenso, e così via. Sta gridando, vedete, il sangue di Gesù Cristo grida, ma in esso c'è perdono se voi solo lo accetterete. Vorrei che potessimo stare per un po' di tempo su questo, vedete, il sangue pronunzia una cosa migliore. Credete per la salvezza, poi applicate, vedete. Credete per... Ecco perché cosa volete credere. Vedete, voi volete la vostra salvezza, credete per la vostra propria salvezza e poi applicate il segno per la famiglia intera. Capite? Tu dici, come posso farlo? Reclamalo! Se esso ha funzionato su di te, allora tu e la parola diventate uno. Amen! Amen, capite? Capite? Esso funziona per entrambi. Tu e la parola siete uno. Poi applicalo ai tuoi figli, applicalo ai tuoi cari, come fece Rab. Lei applicò il segno a suo padre, lo applicò a sua madre, lo applicò ai suoi fratelli e sorelle e li portò tutti dentro. Tu applicalo e di, Signore, sto cercando di ottenere mio figlio, sto cercando di ottenere mia figlia, io la rivendico! Satana, lasciala libera, la sto inseguendo, io applico il mio segno, lo Spirito Santo. Oh Spirito Santo che vive dentro di me, afferra mia figlia là, ora andrò da lei, con la tua unzione su di me, egli lo farà. Amen. Ecco cosa fecero in Egitto. Ecco cosa fecero a Gerico. Se volete leggerne un'altra, Atti 16:31. Paolo disse al centurione: credi! Io sono il messaggero dell'ora. Credi nel Signore Gesù Cristo. Tu e la tua casa sarete salvati. È vero? Credi per la tua casa. Portali tutti sotto. Ora hai visto il Dio del cielo compiere un miracolo. Ciò avviene prima del giudizio. Lo credi? Sì. Cosa posso fare? Egli disse: alzati e sii battezzato. Paolo lo portò fuori e lo battezzò. Disse: ora credi nel Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Credi cosa? Credi nel Signore Gesù Cristo per la tua casa. Applica il segno alla tua casa. Poi che cosa fai quando lo applichi alla tua casa? Togli tutti i rifiuti. Prendi tutte le gonne corte e i pantaloncini e le carte e le sigarette e televisioni e quant'altro e li butti fuori dalla porta. Quando vai ad applicare il segno, non resterai immobile. Sì, signore, rimuovi tutto. Tutti i balli e le feste e rock and roll e i vecchi giornali volgari e le cose che sono del mondo, buttali fuori dalla porta e di: stiamo ripulendo questo posto qui intorno. Come fece Giacobbe, egli disse a sua moglie e a tutti gli altri, disse: lavatevi i vestiti e tutto, mettete via quegli dèi. Amen. Sapete cosa disse Giosuè prima di attraversare? Egli disse: lavatevi i vestiti, non accostatevi alle vostre mogli e così via, e siate pronti perché entro 3 giorni attraverseremo il Giordano. Amen. Egli si stava preparando, stava applicando il segno. Amen. Ecco tutto. Sii pronto, applicalo, credilo, ripulisci. Lascia che i tuoi figli, che la tua famiglia, che i tuoi cari lo vedano in te. Proprio così farà effetto. Sì, Signore. Poi applica il segno in preghiera, con rispetto, con fede. Applicalo con un tale amore e così via, finché saprai che avrà luogo. Ecco tutto. Applicalo con fiducia, credendo che esso aiuterà. Quando parli con quel figlio, quando parli con tuo marito, parli con tua moglie, parli con questo caro, credi che esso aiuterà. Resta solo lì e di: Signore, li ho reclamati, essi sono miei, li sto prendendo per te, Signore. Applicalo e crea quell'atmosfera attorno a te, in modo che essi vi andranno proprio dentro, capite? Oh, tu sei, se hai il segno, tu crei uno spirito attorno a te, una potenza, in modo che quando cammini la gente sappia che sei un cristiano. Essi amano che tu dica loro qualcosa. Essi credono la tua parola, essi si aggrappano a ciò che dici, capite? Ecco, applica il segno, poi cammina con esso, rivendica la tua famiglia. Devi farlo ora, questo è il tempo della sera. Ora sei stato ad ascoltare per lungo tempo, ora questo è il tempo della sera, ora è il tempo dell'applicazione. Uno di questi giorni l'ira colpirà, allora potrebbe essere troppo tardi. Capisci? Applica il segno con fiducia. Se volete leggerlo, leggete qualcosa qui, la mia scrittura che ho annotato per questo. Si legga Efesini 2:12, e se volete annotarlo, notate in Efesini 2:12. Quando lo leggete, dice questo: che noi non serviamo opere morte, ma serviamo un Dio vivente con opere viventi. Amen. Oh, mai con opere viventi, segni viventi. Credete voi in segni viventi? Annotate pure Ebrei 9:11-14. Se volete annotarlo, segni viventi, opere viventi, applicate ciò. Non credi morti, porta mio figlio in chiesa e faccia in modo che si unisca alla chiesa. Un bravo ragazzo cristiano qui, un buon amico, vecchio compagno, un vero uomo. Egli venne qua giù, fu battezzato. Sua madre disse: avrei preferito che tu fossi andato in una chiesa più grande se volevi essere battezzato, capite? Capite? Egli proprio non voleva vecchi credi morti e cose simili, capite? Noi non serviamo credi morti e dei morti. Noi serviamo un Dio vivente il cui sangue fu versato laggiù e il segno è stato applicato a noi affinché anche noi vivessimo. Amen. Sì, Signore. Non servite certi credi morti. Essi negano perfino tali cose come il segno. Dicono: i giorni dei miracoli sono passati. Non c'è una cosa tale come il battesimo dello Spirito Santo. Perché unirsi a qualcosa così, capite? Non fate così. Applicate il segno, poi servite il Dio vivente per opere viventi, segni viventi, segni che guariscono i malati, risuscitano i morti, predicano cose, parlano in lingua, interpretano perfettamente giusto ogni volta. Profetizza e dice questo e una tale cosa avverrà. Mostrano segni su nel cielo e sulla terra, segni e miracoli. Amen, dicendo esattamente ciò che la Bibbia ha detto avrebbe luogo. Servite il Dio vivente, applicate il segno. Non andate in quelle chiese ad unirvi a quelle vecchie opere morte e cose del genere, poiché essi non credono neppure in tali cose come il segno. Ma noi che crediamo, amen, sappiamo che dicono non c'è una tale cosa come un segno. Ciò è un nonsenso. Ciò di cui parlano lassù è pazzesco. Ebbene, non esiste una cosa del genere. Ebbene, voi donne là, voi non. Che cosa ha il vostro abbigliamento? Lo fa, la Bibbia ha detto così. I vostri capelli cosa hanno a che? La Bibbia ha detto così. Ciò sono proprio le differenze, capite? Non toccare, non maneggiare, non assaggiare. Egli è Dio, capite? Dunque, significa qualcosa. Ora, essi pensano che sia pazzia, ma per noi che crediamo e conosciamo la verità, sappiamo che è la sua presenza vivente, poiché essa fa le stesse cose che egli fece quando era qui sulla terra. Amen. Oh, dicono loro, solo immaginano di vedere quella colonna di fuoco. Oh no, noi non immaginiamo nulla. Pensavano che anche Paolo l'avesse immaginata. L'Egitto pensava che Israele l'avesse immaginata, ma essa li portò alla terra promessa. Sì, Signore. Noi non... Ebrei 13:8, sapete, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se lo state annotando, vedete che Egli è lo stesso. Non è lo stesso qualche immaginazione. Quando scrivo qui queste scritture che annoto qui, io so dove sono le scritture ed ecco come le rintraccio, capite? Sappiamo che è la sua presenza vivente, poiché Egli fa lo stesso in questo spirito. Ora, se fosse già andato in qualche credo o denominazione, sapremmo subito che non sarebbe Cristo. È vero? Se io vi conducessi in qualche credo o qualcosa del genere, io sarei mandato da qualche denominazione. Ma io non vi porto credi e non vi insegno denominazioni. Vi sto insegnando la parola di Dio, che è la potenza della risurrezione di Gesù Cristo, manifestata non solo per me, ma per chiunque voglia. Capite? Che tu sei mio fratello. Io non sono una persona grande e tu una persona piccola. Noi tutti siamo persone piccole in Dio, capite? Siamo i suoi figlioletti. Non sappiamo niente di quel che veramente dovremmo sapere. Egli ci fa sapere quanto Egli vuole e noi gli siamo grati per quello che sappiamo delle sue benedizioni. E non condivido questo con me stesso. Voglio condividerlo con voi, vedete? Voglio che siate in esso e voglio che voi riceviate questo segno. E se non lo avete fatto, molti di voi, la maggior parte l'ha già fatto. Ma se alcuni di voi non l'hanno fatto, vedete, sto anche parlando sul nastro, voi capite? E di ciò molti, e non dico qui nella chiesa, noi tutti proveniamo da altri posti, suppongo, ma possono esserci migliaia di migliaia che ascolteranno il nastro, vedete? E ciò è un ministero. Ci sarà qualcuno a Gerico che si infilerà, sapete, con un nastro. Perciò vogliamo afferrare quel seme predestinato quando andrà là dentro, capite? Perché l'ira è in arrivo. Sappiamo che è la presenza del Dio vivente. Dimostra che Dio l'ha risuscitato secondo la sua parola promessa. Un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più. Gerico, Egitto, essi non mi vedranno più. Ma voi mi vedrete, poiché io, il pronome personale a cui sempre si riferisce, capite? Io sarò con voi. Io sono il segno, la mia risurrezione è il segno. Le opere che io faccio vi identificheranno me in voi. Come avvenne ai giorni di Lot, così avverrà la venuta del Figlio dell'Uomo quando il messaggio della sera viene avanti. Poiché vi sarà luce al tempo della sera, proprio al tempo della sera, la luce arriverà. Oh, gloria a Dio! Mi fa sentire come se potessi assalire una schiera e scavalcare un muro, capite? Capite? Vi sarà luce al tempo della sera, proprio così. Il profeta ha detto così. Io sarò con voi, io sarò nell'epoca di Lutero, sarò nell'epoca di Wesley, sarò nell'epoca pentecostale, ma proprio al tempo della sera arriverà la luce. I denominazionali svaniranno e poi il segno sarà applicato. E tutti questi che sono onesti di cuore durante i tempi, senza di voi, non saranno resi perfetti. Ma in voi è come la testa che deve funzionare per condurre il piede. La testa deve funzionare per condurre la mano. La testa deve funzionare per condurre il cuore. La testa deve funzionare per condurre la bocca. Capite? La testa deve funzionare. E ora, siamo al tempo in cui il segno è stato applicato sull'architrave della porta, vedete? E sugli stipiti. E poi, quando io vedrò il sangue, essendo un segno, passerò oltre. Adesso mi affretterò proprio più velocemente possibile ora. Quasi altri 5 minuti o 10 e avremo finito. Dimostra che Dio lo ha risuscitato dai morti, lo credete? Egli oggi vive tra di noi, e quel io è Cristo, e quel io è con noi fino alla fine del... Quello è proprio il compimento che significa la fine del mondo. Io sarò fino alla fine del mondo, secondo la sua parola promessa, egli l'ha promesso. E le opere che io faccio le farete anche voi. Per noi non è un nonsenso, è il segno. È il segno. Noi accettiamo questo sacrificio di sangue sacro, accettiamo il suo sangue sacrificato, poi ha dato Egli che ci dà la vita, il segno, un suggello della sua promessa. Efesini 4:30 ha detto, non contristate il sangue, no. Non contristate lo Spirito Santo col quale siete stati legati da un patto, messi da parte. Voi siete legati da un patto, lo siete. Un segno, lo Spirito Santo sarà il suggello. Quando qualsiasi cosa è sigillata dentro un suggello è meglio non romperlo. Non si può rompere, voi non il suggello di Dio, no, capite? Poiché voi siete, non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione, quando il corpo viene risuscitato. È un seme, un segno che il seme è stato germinato con vita eterna, Zoe, la mia propria vita, e lo risusciterò di nuovo nell'ultimo giorno. E mentre voi camminate avete fiducia che la vita di Cristo è in voi e voi siete in Lui. In uno stesso Spirito noi tutti siamo stati battezzati nel medesimo corpo e là suggellati con lo Spirito Santo tra questi credenti così fino al giorno in cui Gesù ci farà risorgere. Oh, mai applicare il segno. Ecco cosa significa per noi. Noi ci aspettiamo che questo sacrificio ci dia la vita, ed esso lo fa. Ed esso ci dà il segno, e noi applichiamo il segno che è il suggello fino a... Essendo partecipi di questo, che grande cosa è essendo partecipi, battezzati in questo unico spirito, in quel mitico corpo. L'ho detta giusta quella parola? Mitico, mistico, corpo mistico, il corpo mistico di Gesù Cristo. Vedete? Lo Spirito Santo ha detto, lo stai dicendo sbagliato? Uno stupido come me, ma egli ha detto, lo stai dicendo sbagliato? Io ho detto mitico, cioè il corpo mistico di Gesù Cristo, vedete? Il corpo mistico di Gesù Cristo. Noi non abbiamo bisogno di istruzione, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Egli è l'unico, capite? Egli è l'unico, sì, vedete? Ciò potrebbe aver fatto inciampare qualcuno da qualche parte, qualche educatore. Ora, spero che egli lo capisca correttamente. Il corpo mistico sarà per qualcosa, poiché egli non lo avrebbe detto, capite? Egli ora è proprio qui. Egli è proprio qui al pulpito. Egli è proprio laggiù. È lui, capite? E in Lui non c'è morte, in Lui non c'è dolore, in Lui non c'è stanchezza, in Lui non c'è peccato, in Lui non c'è malattia, in Lui non c'è morte, noi siamo in Lui. Se Satana cerca di darvi qualcosa come malattia, prendete semplicemente il vostro segno e applicatelo. Oh, mai! Prendete il vostro segno e applicatelo, che voi siete un prodotto acquistato di Gesù Cristo. Il segno rappresenta che il vostro biglietto è pagato. Lui dice, quando tu muori, sei perduto. Dite, hai torto. Io ho il prodotto acquistato. Io sono un prodotto acquistato. Io ho il segno. Cos'è il segno? Lui sa cosa esso è. Non scherzate con lui, sa che cosa esso è. Ora, voi potreste parlare ad alcuni di questi predicatori ed essi discuterebbero con voi. Satana no, lui sa di meglio, capite? Oh, sì, è andato contro ciò 2 o 3 volte, sapete, e ha commesso un errore di tentazione. Satana sa di che cosa state parlando. Mostrate solo quel segno, lui volerà via, sì. Perché? Che cos'è? È un prodotto suggellato. Lui non può aprirlo e dare qualcosa là dentro che non sia giusta. Dite, giù le mani, io sono suggellato. Oh, mai, un prodotto suggellato. Sì, signore, voi siete acquistati. Mantenete il segno sulla vostra fede salda nella sua promessa, osservatelo andar via. Molto può l'orazione del giusto fatta con efficacia, capite? Capite? Prendete quel segno, ecco perché cosa serve. Satana è lì per tentarvi. Era in Egitto per tentare. Ebbene, sapete, quel giorno quando Rahab mise quella meretrice, la meretrice mise giù quella cordicella, immagino che alcuni di quei soldati ridessero e prendessero in giro e dicessero, quella vecchia donna pazza lassù. Lei è fuori di testa, guardate, l'ha messa là. Beh, avete mai sentito una tale cosa? Beh, il dottor Jones ha detto qua giù, non c'è nulla in questo. Ma c'era, perché un messaggero da Dio portò il messaggio e glielo disse. Potreste immaginare gli egiziani dire, sembra, sentite, guardate quel gruppo matto di santi rotolanti che mettono del sangue. Non faranno un pasticcio per lavarlo, oh mai, quelle grandi case eleganti tutte ricoperte con sangue. Oh, che fetore, scommetto che in pochi giorni sarà orribile, non significherà nulla. Sai perché? Il Santo Padre tal dei tali ha detto così. Ma ci fu. Lo fu, significò qualcosa. Significa qualcosa per noi che lo crediamo, capite? Ricordate solo la vostra fede inamovibile che avete in questa parola. Ora, voi non siete più Eva, capite? Non siete uno di questi dubbiosi, ebbene, che vengono a compromessi con Satana. Voi mantenete ogni parola di Dio, capite? Eva disse, beh, il Signore ha detto così. Satana disse, ma sai, il Signore certamente non farà una cosa del genere a una brava persona come te. Oh, sei così squisita, egli non lo farebbe. Oh sì, egli lo farà pure. Egli disse che lo avrebbe fatto. Ebbene, mio padre era un ministro, io sono stato un ministro. Io non posso farci nulla. Senza il segno sei perduto. Senza il segno, l'ira è su di te, vedi? Ecco tutto, capite? Sì, egli disse che l'avrebbe fatto e lo farà. Ciò proprio lo stabilisce. Egli dice che lo farà. Oh, io credo che i giorni dei miracoli... Sì, ma egli ha detto che non lo era. Io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno, capite? Questo è proprio ciò che egli dimostra di essere. Dunque, per noi, noi lo sappiamo. Per loro, essi non lo credono, ma noi lo crediamo. Noi sappiamo che è la verità, capite? Dunque, essendo in ciò, noi diventiamo parte della parola. E poi prendiamo il segno, lo spirito sulla promessa. Io sono il Signore che ti guarisce. Dunque, preparatevi stasera per il servizio di guarigione, capite? Prendete il segno, appendetelo sopra la parola, sulla vostra fede inamovibile in quella parola. Lui uscirà. Ora, questa è la cosa che lo mette fuori, poiché in lui non esiste. Vorrei poter testimoniare un pochino adesso per alcune cose che ho visto accadere proprio nelle ultime settimane. Vedete? Vedete? Oh, di che cosa potrei testimoniare? Sapete, e Luca ha detto, se tutte le cose che ha fatto Gesù fossero messe in libri, non ci sarebbero abbastanza libri al mondo per scriverle. Soltanto quello che ho visto nel mio ministero, che io ho visto fare, non si potrebbero accatastare i volumi qui su questo palco. Se io scrivessi nei dettagli cosa io ho visto fare solo nel mio ministero, che ho visto fare a lui, capite? Egli ha avuto più successo nel mio ministero di quanto non ne abbia avuto nel suo. Ora ricordate, egli ha avuto più successo ora, non io. Egli l'ha avuto. Gloria, alleluia. Egli ha avuto più successo a Jeffersonville di quanto ne ebbe a Nazareth. Egli l'ha fatto in quella città malvagia e in questa città malvagia. Amen. Gloria. Poiché là egli non poteva compiere i miracoli, ma l'ha fatto qui. Egli qui si è aperto finalmente un varco. Egli qui l'ha fatto. Avrebbe potuto prendere gente da qualche altra parte, ma egli l'ha fatto comunque. Così, in questo, egli ha avuto più successo proprio qui di quanto ne ebbe a Capernaum o Nazareth. Egli ha fatto più miracoli proprio qui, in questo tabernacolo, di quanti ne fece nell'intero ministero sulla terra. Proprio così, egli l'ha fatto. Ora, che ne dite del resto del mondo? Oh, mai! Dunque, ecco ciò che egli ha fatto. Ora ricordate, egli ha fatto. Ora, non sia mai detto che l'ho fatto io, vedete? No, perché non l'ho fatto io. Proprio no. Io l'ho solo amato e ho soltanto sottomesso me stesso a lui e detto quello che egli ha detto, e lo Spirito Santo è andato dalle altre persone ed esse hanno creduto quello che egli ha detto, e poi egli ha fatto l'opera. Tutto qui. Se egli può ottenere che tutti noi lo crediamo, che cosa farebbe egli proprio ora? Se potesse ottenere che tutti noi lo credessimo proprio ora, vero? Non ci sarebbe una persona inferma in tutta la città, proprio così. Se egli potesse ottenere che tutti lo credano, sarebbe tutto finito, capite? Mantenete il vostro segno sulla vostra inamovibile fede nella sua parola promessa, e Satana se ne andrà. Dunque, ora concluderò. Dio una volta diede un altro segno al mondo. Era un arcobaleno, lo ricordate? Egli è sempre, sempre rimasto fedele a quel segno, poiché lo diede per segno. Tutte queste migliaia di anni, egli non ha mai mancato di mostrare quel segno, è vero? Perché? Egli lo onora. Egli l'ha dato. Egli ha dato al mondo un segno che non avrebbe mai più distrutto il mondo con un diluvio. Ed egli l'ha sempre, sempre mostrato fin da quel giorno. Ci sono alcuni elementi nell'aria che formano quell'arcobaleno. Quando piove e il sole viene fuori, ciò lo mostra. Il sole asciuga la pioggia, così egli mise là l'arcobaleno per dimostrare che non sarebbe più caduta sulla terra abbastanza acqua da distruggerla di nuovo. Quello è il suo patto, è un segno. Egli disse, lo darò a voi per segno. Egli ha onorato il suo segno, egli onorò il suo segno ai giorni di Noè, egli lo mostra ancora. Egli onorò il suo segno in Egitto, egli lo onorò a Gerico, egli lo onora oggi, egli onora sempre il suo segno quando viene esposto. Tutte queste migliaia di anni, egli ha amato mostrare quel segno. Non lo dimentica mai, egli non dimentica il suo segno. Dunque, non importa quanto il mondo cambi, l'arcobaleno è sempre là, capite? Egli onora il segno. Egli lo fa anche ora. Egli onora il suo segno. Non importa quanto la Chiesa cambi, quanto essa faccia questo, Dio onora ancora il suo segno, quello soltanto. Ci mostra che egli non manca mai di onorare ciò che egli fa e ciò che egli dice. Noi accettiamo, noi rispettiamo questo, io lo faccio. Egli inoltre si aspetta che noi esponiamo il suo segno sulla nostra fede a Satana e a tutti i suoi culti increduli e denominazioni, che noi crediamo che la sua promessa è vera e che egli farà ciò che ha promesso di fare. Ecco la Chiesa. Non stupisce che essi non riescano a raggiungere la prima base là fuori, come lo diciamo noi, scusate l'espressione. Non stupisce che essi non arrivino da nessuna parte, ma ritornino a una denominazione per formare un mucchio di persone ben vestite, raffinate, intellettuali e colte. Non arrivano da nessuna parte perché ecco cosa mostrano. Io sono metodista, io sono presbiteriano, ecco tutto quel che sono. Ma i credenti prendono il segno. E quel che Gesù cominciò a fare in Galilea, continua a farlo ora tramite la sua esposizione del segno dello Spirito Santo di nuovo sulla Chiesa, poiché non furono gli atti degli Apostoli, furono gli atti dello Spirito Santo negli Apostoli, e ciò fu un segno. Dicevano di dover guardare con attenzione Pietro e Giacomo, mentre essi, Pietro e Giovanni, mentre passavano per la porta chiamata Bella, vedendo che essi erano ignoranti. Essi potrebbero aver detto, "It ain't all tear fetch carry, ti dirò di questo", capite? Potrebbero aver avuto ogni genere di grammatica che non riuscivano a capire. Potrebbero non aver saputo la differenza, tutte le matematiche della scrittura, ma dovettero notare che essi erano stati con Gesù. Essi avevano esposto quel segno perché lo stesso spirito che era su di lui prima della sua crocifissione era su di loro dopo la risurrezione. Amen! Allora questo lo rende Ebrei 13:8. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ecco come sappiamo che Egli vive. Perché? Come sappiamo che noi viviamo? Poiché Egli vive. E perché sappiamo di vivere? E poiché noi siamo come Lui e siamo in Lui. Ed Egli ha detto, perché io vivo, voi vivete pure. Io sono quello, in Apocalisse, che sono stato morto e vivente nei secoli dei secoli. E se noi moriamo a noi stessi e diventiamo viventi in Lui, noi siamo viventi per sempre. E allora la sua vita in noi è proprio come la vita di qualsiasi altra cosa. Essa mostra ciò che Egli era. E ciò lo rende lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dunque come potete, quando essi rinnegano ciò, non vedete opere morte? Servite il Dio vivente tramite l'eterno, intendo dire il patto perpetuo della vita che era nel sangue di Gesù Cristo. Ora, andando avanti per finire, io, bene, credo che ci fermeremo, vedete, mostrando il segno della sua grazia, il suo amore. Ora, senza questo segno applicato, dunque è un segno. Cos'è un segno? Il segno è un contrassegno di un debito che è stato pagato, un prezzo richiesto è stato pagato. Il prezzo della nostra salvezza era la morte, capite? E nessuno poteva pagarlo se non Cristo. E non lo spirito di una denominazione, non lo spirito di un papa, non lo spirito di qualche uomo o qualche santo, ma lo spirito di Gesù Cristo sulla Chiesa è un segno che il debito è stato pagato ed Egli ha soddisfatto ogni requisito che Dio richiedeva e noi e Lui siamo uno. Quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Applicate il segno. Applicate il segno della sua risurrezione, che poiché Egli fu risuscitato per la nostra giustificazione, Egli ci ha pure risuscitati con Lui. E ora noi siamo seduti nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, nella comunione del segno. Quando Israele stava là e le urla continuavano fuori per le strade, essi non avevano nulla di cui preoccuparsi. L'unica cosa, solo essere sicuri che il sangue, il segno, fosse in mostra. Questa è l'unica cosa di cui proprio ora dobbiamo preoccuparci. Amici, ci sono guai in vista, si formano. Non ci vorrà molto tempo, i guai stanno colpendo, lo sapete. Assicuratevi che il segno sia in mostra, e il segno è lo Spirito Santo. Poiché in uno stesso spirito noi tutti siamo stati battezzati nel medesimo corpo e resi partecipi della sua gloria sulla nostra terra, casa. Marciamo ora verso la terra promessa. Lo amate? Credete il segno? Quanti vorrebbero dire, oh fratello Branham, prega per me, così che io verrò sotto questo segno. Chiniamo i capi. Signore Gesù, il più misericordioso, quando il mondo era nel peccato e nessuno poteva dare aiuto, Dio, in misericordia, premostrando con un simbolo che stava arrivando un segno che poteva togliere il peccato, non soltanto coprirlo, ma poteva toglierlo. E Gesù venne al tempo giusto ed Egli versò il sangue, la sua propria vita, facendo a noi un'espiazione per i nostri peccati e poi presentandolo di nuovo nella forma dello Spirito Santo, che è ora un segno che deve essere mantenuto dalla Chiesa fino a quando Egli viene, poiché l'Apostolo Pietro ha detto, a voi è fatta la promessa, e ai vostri figlioli, e a coloro che verranno per molto tempo appresso, e a quanti il Signore, Dio nostro, ne chiamerà. Signore, con la Tua grazia, il Tuo aiuto, io rivendico ognuno che ascolta questo messaggio, li rivendico per Dio. Ti prego, Signore, sia qui stamattina, sia quelli che ascolteranno sul nastro, e se c'è un seme da qualche parte che è predestinato, Signore, ad ascoltare la parola di quest'ultimo giorno, possano essi venire ora, dolcemente e umilmente, deporre i loro trofei giù alla croce o se stessi, come un trofeo della grazia di Dio che li ha chiamati, e possano essere riempiti con lo Spirito Santo e mostrare il segno della vita di Gesù Cristo nella sua risurrezione, fino a quando essi rimarranno qui sulla terra. Concedilo, Signore. Queste parole, Signore, forse non le ho dette in modo corretto, e se non l'ho fatto, io prego che lo Spirito Santo prenda quelle parole e le presenti nel modo in cui dovrebbero essere presentate, così che la gente capirà e saprà senza malizia, e faccia loro sapere che l'amore è correttivo, e affinché essi possano sapere che a causa dell'ora in cui viviamo e la vicina venuta del Signore, e vediamo le grandi luci rosse che lampeggiano in tutto il mondo, che il tempo è vicino, possano oggi le persone ricevere lo Spirito Santo. Io prego e le presento a te nel nome di Gesù Cristo, e che esso sia un segno per noi finché viviamo, il che tu hai promesso che lo sarebbe stato. Sarebbe stato facile chiederlo, poiché tu hai promesso che lo sarebbe stato, e so che lo sarà. Nel nome di Gesù noi preghiamo. Amen. Ora, con i capi chini, solo un minuto. Con fede, credendo, io ho pregato per voi nell'unico modo che conosco. Io ho pregato con sincerità, con tutto quello che so come pregare, perciò. Guardate, me ne rendo conto, sapete una cosa? Io vivo con le vostre decime e offerte. Qui in chiesa è per il vostro sostegno che ho qualcuno a cui predicare. È il vostro amore, è i vostri amen, è la vostra comunione, è le vostre parole gentili fuori per il mondo, laddove andate, nei diversi stati, in tutta la nazione. Sono le vostre parole che aiutano a portare il messaggio. Siete voi. In questo noi siamo collaboratori con Cristo. Siamo fratelli e sorelle ed Egli è il nostro Re. E io vi amo. Io, dove sono io, voglio che siate voi. Guido da un capo all'altro del paese per parlarvi un paio di volte. Non vedo l'ora di incontrarvi qui la domenica mattina. Vi amo. Vi ho sempre amato. A volte devo parlare molto duramente, ma è solo correttivo. Vedete, è solo perché vi amo, capite? E non voglio che lo manchiate, voi non dovete mancarlo. Ora, proprio dolcemente e umilmente, con tutto ciò che è nel vostro cuore, proprio nel profondo, accettatelo. Dite, Signore Gesù, prendi proprio ora tutto quello che è in me, che è diverso da te, e fa che io rimuova tutta la mia superbia, tutto quello che è in me, tutte le sciocchezze, tutta l'incredulità che è in me. Io ora l'abbandono, Signore, la butto proprio fuori, e fa che il dolce Spirito Santo di Dio scenda in me come una colomba. Io voglio vivere eternamente, Signore, io voglio che Tu mi aiuti in questo momento. Concedilo ora. Mentre voi pregate e canteremo a bocca chiusa questo cantico e lo canteremo sottovoce insieme, io l'amo. E ricordate, viene attraverso l'amore, poiché Egli è amore. Mentre tengo le mani su questi fazzoletti, perché le persone potrebbero prenderli prima di sera,
amiamo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amo.
Adesso proprio abbandonate la vostra vita a Lui.
La mia salvezza.
Amore, amore, amatelo. Vedete che cosa Egli ha fatto per voi? e attraverso l'amore. L'amore porta l'ubbidienza, l'amore porta il corteggiamento. L'amore porta le nozze, ed ecco dove siamo diretti, alla cena delle nozze dell'agnello. Io sento il mio Salvatore che chiama, che Egli ama pure me. Pure me, io. Proprio tutto il vostro cuore, sentite proprio qualcosa che molto dolcemente entra in voi. Quello è lo Spirito Santo. Rimami, amo, e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Se alzerò le mani con l'uditorio, con la musica, se ho peccato, se ho fatto qualcosa di sbagliato, sto pregando per voi ora e per me stesso. Se ho fatto qualcosa di sbagliato, la mia mano verso di te, Signore, significa che mi dispiace. La mia mano verso di te, Signore, significa che io non volevo farlo. E so che sto morendo, Signore. Devo lasciare questo mondo in forma fisica. Ti voglio incontrare. La mia mano significa prendila, Signore. Riempimi con lo Spirito. Dammi il segno del tuo amore su di me, lo Spirito Santo, che mi farà vivere dolcemente, gentilmente, mi farà vivere la vita che era in Cristo, in modo che il mio cuore arderà per gli altri, che proprio quasi non riposerò giorno e notte fino a quando non potrò raggiungere tutti quelli possibili. Sarò come i messaggeri a Gerico. Andrò da ogni persona che posso per vedere se riesco a farli venire sotto il patto del sangue. Sotto il sangue dell'agnello affinché possano ricevere il segno. Vedete, il sangue purifica. Lo Spirito è un segno che il sangue è stato applicato, capite? Lo Spirito è il segno che il sangue è stato applicato. Finché il sangue non è applicato, lo Spirito non può avvenire. Ma quando il sangue è applicato, allora lo Spirito è un segno che ritorna a te, che la tua fede nel sangue è stata accettata, la tua tariffa è pagata, la tua tariffa è pagata. È tutto finito, il caso è chiuso, tu sei un cristiano, tu sei un credente, Cristo è in te e tu sei in Cristo. Mi amo. E acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Con i vostri cuori chinati ora davanti a Dio, il vostro pastore, il fratello Neville, con le sue parole di chiusura e ciò che dirà. Ricordate i servizi stasera, il servizio di guarigione, venite presto. Cominciamo alle 7, fatemi essere sul palco alle 7:30, va bene, fratello Neville? Quindi stasera avremo la comunione, vedete? Venite, questo pomeriggio state proprio con esso. Non lasciate che questo messaggio se ne vada. Ricordate, non lasciate mai che questo messaggio se ne vada. Il sangue sarà un segno che la vita è stata data, capite? E quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Lo Spirito Santo è un segno che il sangue è stato applicato al vostro cuore ed è il segno che il sangue è stato applicato. Se non è mai stato applicato, allora il segno non verrà. Comprendete? Dite Amen. Il sangue deve essere applicato e poi il segno arriva. Esso è un segno che il sangue di redenzione è stato applicato e la vostra tariffa è pagata. Dio vi benedica, fratello Neville.